Fratello Giuseppe, grazie per essere qui.
Dio ti benedica.
Volevo chiederti oggi, durante le nostre evangelizzazioni, incontriamo casi di famiglie che sono disperate riguardo a certe situazioni con i loro figli. Quale sarebbe il consiglio più importante che tu potresti dare ai questi genitori?
Alleluia, Dio ti benedica, amen. Bello essere qui oggi, Signore ci aiuti a studiare questa cosa che veramente oggi volevamo parlare, è una cosa che tocca molte famiglie. Guarda, il primo punto che io ho imparato nella mia vita, e non è che sono un grande insegnante, posso solo condividere le lezioni che io ho imparato per esperienza e purtroppo non le ho sempre imparate, come si suol dire. Un saggio impara dai propri errori, uno più saggio impara dagli errori degli altri. Purtroppo non sono sempre stato così saggio da imparare dagli altri, ma come si dice in inglese, ho dovuto imparare in the school of hard knocks. In italiano si può tradurre, ho dovuto imparare nella scuola delle bastonate. una cosa che ho imparato è che a volte quando esci di strada, non so se hai presente quando, non so, guidi la macchina, prendi la strada sbagliata e chiacchieri con i compagni in macchina e ti accorgi dopo un po' di chilometri, a me mi è capitato anche dopo 50 km, di essere fuori strada. E cosa devi fare? Devi tornare indietro e rifare la strada. E così nella mia vita tante volte ho dovuto rifare anni e anni di esperienze, anni di decisioni sbagliate. E non sto parlando solo dei bambini, parlo proprio di esperienze personali, perché sai, quando sei giovane e cresci, fai un sacco di decisioni sbagliate. Beh, insomma, posso insegnare un pochino dalle mie esperienze, perché non è che sono signor luminare, sono più lampadario che luminare. Guarda, il primo punto è amare il Signore. E c'è una bellissima scrittura in Matteo 22. Il verso 37 al 40, te lo leggo, dice, e Gesù disse loro: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutta la tua mente. Questo è il primo grande comandamento. Il secondo è simile ad esso: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e tutti i profeti. Scusa, c'è una Bibbia in inglese oggi, se ti traduco più o meno. Come dice, comunque è lo stesso, più o meno lo stesso testo in italiano. Allora, guarda, il punto principale è amare il Signore, perché se non amiamo il Signore non avremo molto da insegnare ai nostri figli. Potremmo insegnare dalla nostra mente carnale, possiamo insegnare dalle nostre teorie, possiamo insegnare dalle cose che il mondo ci insegna, ma il mondo ci insegnerà solo cose teoriche, poi dipende da che mondo vivi. Se vivi in un. Adesso noi siamo qui in Europa orientale, lavoriamo nella zona di Romania, Ungheria, Serbia, questa zona qui, e qui c'è una mentalità diversa. Qui hanno passato per mezzo secolo di comunismo, eccetera. Quindi dipende anche. Perché tu quando mandi i tuoi figli nel mondo, dipende che mondo vivi. Cioè, se tu. La gente di qua viveva in una realtà comunista. E nell'Occidente si vive in una realtà di consumismo materialista, che le persone non sono esseri umani sempre, spesso sono solo chiamati consumatori, devono consumare. Quindi il mondo insegnerà ai bambini le cose del mondo, il mondo ti insegna ad amare il mondo. Quindi la prima cosa è importante per far crescere i bambini nel modo giusto, nelle vie del Signore, consiste che io, il genitore, io, il papà, la mamma, i genitori devono. Loro innanzitutto mettere Gesù al primo posto, che se io non metto Gesù al primo posto non posso predicare ai miei figli, non fumare come faccio io, non bere come faccio io, non essere assuefatto alla televisione, alla pornografia, non essere nel materialismo come faccio io, cerca di essere diverso da me. Queste prediche conviene proprio non farle nemmeno. I bambini ascolteranno, seguiranno non quello che gli predichiamo. Va bene che possiamo anche essere farisei nelle prediche, ma quello che gli mostriamo, e qui appunto è tutta la differenza tra Gesù e farisei, era che i farisei predicavano, Gesù mostrava. Un insegnante vero non ti insegna teorie, come l'evoluzione che è una teoria, la politica umana è una teoria, Ma Gesù ti insegna la pratica. Il mondo ti insegna la teoria, ma il mondo è pieno di teorie. Non c'è mai una cosa nel mondo che ha funzionato, non c'è mai un sistema politico, non c'è mai un sistema nazionale, non c'è mai un impero, un regno, una nazione, un gruppo, niente, un'ideologia, niente funziona. Dopo pochi mesi, pochi anni, anche qualche secolo, crolla su se stesso. Quindi noi dobbiamo insegnare ai nostri figli le cose solide, cose vere, cose assodate, provate, dimostrate, e appunto Gesù, gli insegnamenti del Signore. E quando dico Gesù non dico la religione, perché la religione anche lì, altra storia, ce ne sono tante, poi dipende dove capiti. Sì. Dobbiamo insegnare poi invece l'amore di Gesù. Quindi primo passo direi amare il Signore, tutto il cuore, la mente e l'anima. Va bene, e io ci metterei una forte scrittura lì che ho appena letto, Matteo 22, 37. Secondo passo, non è sufficiente amare il Signore, ma, e qui metterei un'altra scrittura, Matteo 6, 33, cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose, i figli, la crescita, l'amore in famiglia, la felicità nel matrimonio, i bambini che crescono amando Dio, non il mondo, il Dio del cielo, non il Dio di questo mondo, tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. La condizione? Cercate prima il regno di Dio. Quindi non possiamo andare da Dio a fare preghiere sbagliate tipo: oh Dio, tu sei amore, tu mi ami, mi appello alla tua misericordia, oh Gesù Santissimo, qui c'è una bella candelina tutti i giorni, io... No, non dipende dalla misericordia del Signore, ci sono dei comandamenti. Tu non puoi dire: Gesù, in base alla tua misericordia, io metto 2 e 2, voglio che esca 5. No, 2 e 2 uscirà 4, perché c'è una legge, si chiama la matematica. Ora, se noi vogliamo che i nostri figli crescano nel modo giusto, la nostra famiglia sia benedetta, che il Signore provveda a noi, non possiamo appellarci solamente alla sua misericordia, ma dobbiamo seguire i comandamenti. Questo è un comandamento importantissimo: cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Per questo motivo che in tante chiese, in tante comunità cristiane ci sono disastri, ci sono divorzi, ci sono fallimenti finanziari, c'è infelicità, c'è gente che si ammala, che non guarisce, perché non cercano prima il regno di Dio e la sua giustizia. Perché? Perché non hanno tempo. Ma se tu hai tempo di andare all'ospedale, se hai tempo per ammalarti, hai tempo per essere triste, hai tempo per divorziare, hai tempo per perdere i figli, hai tempo che il figlio si droga, hai tempo che il figlio perde la fede, io direi che dovremmo avere anche tempo di mettere Gesù al primo posto, e tutte queste cose ci saranno sopraggiunte.
Sì, allora tu stai dicendo che se un genitore mette Gesù sul primo posto, i bambini vedono il suo esempio, vero?
Sì.
E dopo anche il Gesù dà la saggezza per crescere quel bambino. La mia domanda è: a volte, tu che sei missionario lo sai, a volte i bambini dei missionari, dei predicatori, a volte i bambini si annoiano, diventano molto stanchi di religione, di chiesa, e non vogliono seguire quell'esempio. Cosa puoi fare per i bambini di amare Gesù sinceramente?
E qui hai toccato un tasto che... Guarda, io ho degli amici che sono missionari, e un fratello americano è venuto a trovarci qui qualche anno fa, e mi ricordavo di lui perché l'avevo incontrato, eravamo insieme, siamo stati insieme in Sud America, in Argentina, nell'82 l'ho incontrato, e questo era un fratello missionario tra i più ispiranti che ho mai conosciuto. È veramente un'immagine di Gesù, un grandissimo evangelizzatore, sempre un grande esempio di amore, di testimonianza. Quando ci è venuto a trovarci qui in Romania, era dolce, era così, però mi sembrava un po' spento. E infatti ho parlato con i fratelli che erano insieme, gli ho detto: perché non fate qualcosa di... Praticamente, cos'era successo? Che loro venivano dalla Spagna, ma la situazione era un po' opaca lì. E ho chiesto: come mai? Perché lui beve. Lui adesso beve un pochino e si è calmato. Come è successo? Perché beve? Beh, perché aveva dei figli, però è successo che dei 4 figli che aveva, 3 hanno abbandonato il cammino col Signore, hanno abbandonato la fede, vivono nel mondo e praticamente non fanno nessun cammino di fede. E lui l'ha presa così male, si è scoraggiato così tanto, che praticamente non, ha perso l'unzione, diciamo. Era sempre fratello dolce, tutto, però non aveva più quella grinta, quella potenza di andare all'attacco. Il motivo che i bambini, il punto è questo, il motivo che i figli perdono il fuoco, i figli si allontanano dalla fede, e bisogna andare alla radice, è il fatto che a volte non vengono addestrati nel modo giusto. Ora c'è sempre, come dire, qualcuno che si dilata dalla fede, però la Bibbia dice inculca al fanciullo la via che deve tenere e quando è grande non si allontanerà. Quindi per rispondere alla tua domanda direi i bambini si allontanano dalla fede per mancanza di addestramento. L'addestramento non può essere assolutamente un'oretta alla settimana in chiesa, questo sarà l'1%. Addestramento è giornalmente, cioè uno va a scuola, gli alunni vanno a scuola e studiano 15 anni, 20 anni per prendere la laurea. 20 anni di scuola è praticamente assidua. Non è che dice io studio mese sì e mese no. Deve essere tutti i giorni. Un atleta se deve andare alle Olimpiadi, ma anche se deve andare a correre alla gara comunale, se deve correre 10 km, quello che deve. Se non si allena tutti i giorni non riesce. Quindi noi non possiamo aspettarci e trascurare i figli un giorno sì, un giorno no, un giorno sì e cinque no, e dopo meravigliarsi che i bambini seguono il mondo e fanno esperienze con la droga, col sesso pervertito e si innamorano dei soldi invece di Gesù, Gesù diventa secondario, il mondo diventa primario. Non ci meravigliamo se perdiamo i figli. Quando ci presenteremo davanti a Dio, la prima cosa che il Signore ci chiederà fa: cosa è successo con i tuoi figli? Sei stato un buon pastore? Hai messo al primo posto i tuoi figli o il denaro, i tuoi figli o il lavoro, i tuoi figli o la macchina, i tuoi figli o la televisione, i tuoi figli o la politica, i tuoi figli o il mondo? Gesù ci chiederà questo. Quindi stiamo attenti che al Signore, prima al Signore, Dio, Gesù, lo Spirito Santo, non gli interessa tanto la nostra televisione, il nostro conto in banca, la nostra carriera, i nostri debiti, le nostre disgrazie. Gli interessa come facciamo crescere i nostri figli. Gesù, l'unica cosa che ha ripetuto tre volte in Giovanni 21, verso 15 e 17, è stato «Nutri le mie pecorelle». E Pietro dice «Ok». No, aspetta Pietro, numero due. «Nutri le mie pecorelle». Sì, Pietro dice «Ho capito». Gesù dice «No, forse non hai capito». «Nutri, pasci i miei agnelli». E Pietro era scioccato, ma perché continua a dire, non sono mica handicappato? Sai, molti di noi, compreso io, molte volte siamo handicappati. Crediamo che i bambini crescono da soli. È come un contadino che semina, che so io, patate, verdura, frumento, quello che vuole, e poi non gli interessa niente, poi li lascia così. Arriva uno, l'erbaccia cresce, arriva uno, gli dà fuoco per divertimento, quell'altro scarica le immondizie, poi al momento delle mietiture dice «Ma come mai il mio campo è così conciato?» «Ma scusa, tu ti sei preso cura tutti i giorni di questo campo?» «No, io non mi sono preso cura io». E allora non venire qua a mietere. I bambini è come il nostro giardino. Se non li curiamo tutti i giorni, i bambini cresceranno fuori binario, i bambini si innamoreranno del mondo, i bambini si innamoreranno delle cose sbagliate, perché abbiamo una cosa dentro che si chiama cuore, e questa è una cosa che si innamora di qualunque cosa che è vicina a noi. Se noi stiamo, i nostri bambini sono vicini al mondo, diciamo le cose sbagliate del mondo, è chiaro che dobbiamo stare nel mondo, però Gesù dice siete nel mondo, ma non dovete essere del mondo. Ma io vi ho scelto dal mondo, dice Giovanni 15. Quindi attenzione, dobbiamo curare il nostro giardino ogni giorno, in continuazione. E poi è una cosa bellissima, perché noi vediamo che non diventa più un lavoro, un onere, un peso, una cosa di cui lamentarsi, perché poi vediamo i frutti, i bambini, e noi li amiamo, loro ci amano. Noi li sgridiamo in continuazione e i bambini si ribellano. Non è che i bambini sono delle cose che puoi solo rimproverarli. È chiaro che il bambino non è al nostro livello, intelligente come noi, saggio come noi, cresciuto come noi, ma noi ricordiamoci, di quando eravamo al loro livello, eravamo come loro, forse peggio. Quindi cerchiamo di avere misericordia. Gesù, che è grandissimo dal cielo, cioè sicuramente più alto di noi, più maturo di noi, è venuto qua, si è inginocchiato, ha lavato i piedi, si è messo al nostro livello, ha parlato in parabole, ha spiegato le parabole, ha parlato al nostro livello piccolino. Noi dobbiamo fare lo stesso, abbassarci al livello dei bambini, diventare bambini, va bene? Diventare bambini e parlare come parlano loro. Alleluia.
Sì, è vero. Un'altra domanda voglio chiedere. Io lavoro con te da 10 anni, conosco i tuoi bambini, tu hai 6 bambini, bellissimi, e io ho visto che i tuoi bambini ti rispettano. Come fai?
E come faccio? Io mi sono disperato. Preghiera in ginocchio. Queste cose non vengono in modo naturale. Sai, non esiste una scuola, un libro, una chiesa, un libro religioso, un libro di regole che ti insegna come far crescere i bambini. C'è la Bibbia, però anche la Bibbia non basta, perché poi viene il diavolo, capisci? Anche se tu metti in pratica la Bibbia nel modo perfetto, il diavolo conosce la Bibbia anche lui. E lui ti tende delle trappole, capisci? Quindi anche se segui la Bibbia non basta. Ci vuole un cuore disperato. Cioè, se fosse così semplice, una cosa matematica, accademica, numero uno, alzarsi la mattina, numero due, ripetere una preghiera, numero tre, prega al Padre Nostro, numero quattro, devi dire buongiorno, numero cinque, dire sto bene, grazie, numero sei, dove vai oggi, numero sette, apparecchi al tavolo, numero otto, mangia, numero nove, vai a lavorare. E numero 10, sei felice, tutto risolto. Non è così. Dio ha messo i 10 comandamenti e non hanno funzionato. Dopo 1500 anni, sì, di Vecchio Testamento, di 10 comandamenti, di profeti, della storia di Israele, Dio ha dovuto distruggere tutta la nazione di Israele. Il Vecchio Testamento, le regole, i 10 comandamenti non sono bastati. Non è che erano sbagliati, è che il cuore dell'uomo è sbagliato. Numero uno, ma non è solamente il nostro cuore sbagliato, come se non bastasse che noi, figli di Adamo ed Eva, meritori dell'inferno, destinati all'inferno se non era per Gesù, non solo abbiamo i nostri peccati da preoccuparsi, ma poi c'è anche un altro fattore, il diavolo. Il diavolo è rappresentato in Apocalisse capitolo 6 da 3 cavalieri, sono 4, ma il diavolo sta in 3 cavalli, ed è il cavallo nero, giallastro e quello rosso, guerra, morte, e carestia e business. Quindi, e poi in 1 Pietro 5,8 è rappresentato da un leone ruggente che va attorno cercando di distruggere tutto. Quindi se noi non ci disperiamo, e questo è il punto, se noi non ci disperiamo, se noi non impariamo a metterci in ginocchio davanti a Gesù e sintonizzarci con la radio giornaliera di Gesù, non sapremo i trucchi che il diavolo sta facendo. Va bene? Qui, per questo ci sono famiglie cristiane che divorziano, figli di cristiani che si drogano, ci sono dei fratelli che vanno in chiesa e guardano la pornografia di nascosto. Però i frutti si vedono, matrimoni distrutti, vuoto nel cuore, insoddisfazione nell'anima, matrimoni squallidi, figli che crescono come se fossero orfani. Dimmi.
Allora, praticamente tu come fai che i tuoi bambini ti rispettano? Non li correggi?
Dunque, la correzione è un altro punto. Sì, li correggo e a volte sono anche abbastanza rigido, abbastanza stretto. Ora, non voglio dare l'impressione che noi siamo una famiglia perfetta, no, niente, noi stiamo imparando tutti i giorni, però ringraziando il Signore, io ho 6 figli, e tutti quanti, vabbè, c'è un bambino di 9 mesi, che sorride sempre in continuazione, a me mi sembra pieno dell'amore di Gesù, Dio lo benedica.
È vero, sì.
Tutti quanti, quelli che sono, leggono la Bibbia, pregano Gesù, pregano col cuore, vengono con noi a evangelizzare, distribuiscono volantini sul Vangelo. Il più grande è Gabriele, 13 anni, e lui è un dolcissimo evangelizzatore. Lui, quando viene nelle strade a dare volantini sul Vangelo, si ferma con le persone, prega con le persone, e gli parla della situazione mondiale, come il mondo sta andando alla deriva perché gli manca Gesù. La gente chiede: come tu 13 anni così, sai tutte queste cose? Perché tutti i giorni parliamo di Gesù, Cioè, non è che noi siamo separati dal mondo, siamo nel mondo, infatti siamo nel mondo più della maggior parte della gente del mondo, perché incontriamo tantissima gente, solamente che non facciamo parte del mondo. Cioè, per fare un esempio, tu fai conto, tu sei nella Germania nazista, sei nella Germania, ma non sei un nazista. Sei, capito? Quindi oggi siamo nel mondo babilonico, dove si adora il dio denaro, però non facciamo parte di quel mondo. Ciò non vuol dire che ci separiamo dalla gente, al contrario, noi andiamo a incontriamo più gente delle persone normali, perché le andiamo a cercare con lumino, andiamo a cercarli apposta. Quindi come faccio a far crescere? Semplicemente do delle correzioni, il punto è questo, sì, do delle correzioni, però non è che la correzione può essere è sempre negativa, perché tu mettiti nel panno di un bambino di 4, 5, 6, 7 anni, praticamente sono bambini di quell'età che ogni giorno si prendono 10, 20 rimproveri, e questo bambino diventa strano, diventa scoraggiato, e quindi il bambino ti reagisce. Ho imparato una cosa, che se tu un bambino lo rimproveri solamente, quel bambino reagirà, si ribellerà, sarà più disubbidiente sempre di più, perché dice: mio padre uno che rimprovera, mia madre una poliziotta della SS Gestapo, grazie a Dio non credo che sia così. Quindi invece bisogna giocare con i bambini, raccontarsi barzellette, ci sono tantissime bellissime barzellette cristiane che sono bellissime. Quando ci si siede a tavola deve essere un tempo felice, non un posto dove andare a lamentarsi e mormorare, ma un posto dove noi a tavola, per esempio, quando mangiamo insieme, in tutti i modi cerchiamo che sia un momento di ispirazione, che il cibo sia buono. Qui nella nostra comunità, perché noi siamo una famiglia, non è che siamo una comunità istituzionalizzata. Viviamo in un appartamento, va bene, siamo 10, va bene, due sorelle grandi, che li chiamo figlie, 6 bambini, mia moglie, siamo 10. E praticamente noi siamo una famiglia cristiana, cioè non è che siamo un istituto, un'istituzione, una religione o una chiesa da domenica mattina. Siamo chiesa, perché sai, nessuno può andare in chiesa, perché la chiesa siamo noi, nessuno può entrare nella chiesa, la chiesa siamo noi, non è che la chiesa è l'edificio, la chiesa siamo noi, solo Gesù può entrare in chiesa, perché lui è lo Spirito Santo. Noi in chiesa non possiamo andarci, possiamo riunirci con la chiesa, ma la chiesa siamo noi. Quindi ogni famiglia di credenti deve essere una chiesa. La chiesa non è l'edificio della domenica mattina, quelle sono cemento e mattoni. Appena le persone escono, lo Spirito Santo esce, va bene? Ecco, quindi voglio dire, incoraggiare i fratelli a essere chiesa, non solo a casa, ma ovunque andiamo, la chiesa viene con noi, noi siamo la chiesa. Quindi, per concludere, i bambini, ho visto, crescono molto meglio quando non ci affidiamo alle correzioni, a rimproveri, ogni tanto ci vogliono, perché, come dice, c'è un versetto in, credo sia Proverbi 22:15, dice: il peccato è legato, la stoltezza è legato al cuore del fanciullo, il bastone della correzione la allontanerà. Oggi nel mondo, il mondo è assolutamente contrario alle punizioni, alle correzioni, lascia i bambini crescono come vogliono, tutto deve essere fatto in gentilezza. Beh, sai, quando la gentilezza è sufficiente, gloria al Signore, quando non basta ci vogliono le punizioni. Ora, nel mondo c'è questa ipocrita mentalità, ok, che se tu, che so, dona schiaffetto sulla mano a figlio, quello lì è una mostruosità. Perché dicono questo? Perché usano ipocritamente l'esempio di un padre che magari è un pervertito, la madre che è una prostituta, oppure il padre che se vizia il figlio lo lega a una sedia con una catena, lo frusta con un... e dice, vedi, ma non è che sono tutti così i genitori. Usano l'esempio del padre alcolizzato che va a casa e picchia il figlio, o la piccola bambina. Ok, d'accordo, quello lì è mostruoso, ma non è che sono tutti così i genitori. E ci sono questi intellettuali, questi seguaci di Nietzsche, questi intellettualoidi che secondo loro sanno tutto loro. Sanno tutto come far crescere i figli. E scrivono libri su libri, libroni che li vendono nelle scuole e guadagnano milioni di dollari perché vendono questi libri. Ma se tu vai a vedere le loro famiglie, questi sono divorziati, non hanno figli, li hanno abortiti tutti. E se ce n'hanno uno o due per miracolo, la moglie rimane incinta spesso per sbaglio. Dove sono questi grandi luminari, questi grandi scienziati che sanno tutto sulla puericoltura? I frutti, quali sono? Gesù ha detto, i falsi profeti li discernete dai veri profeti e insegnanti, dai frutti, non dalle chiacchiere, così come politici, così come tutti. Quindi, cosa sto dicendo? Che bisogna picchiare i figli? No, sono assolutamente contrario, è l'amore che ci vuole, però ogni tanto delle piccole punizioni, che so, per esempio, stai nella tua camera, non esci, per esempio, no, non fai questo, puoi fare quello, ma non puoi fare questo, ci sono tanti modi di dare piccole punizioni che non sono assolutamente mostruosità, non è crudeltà. Va bene? Beh, nella Bibbia vediamo che Dio punisce, se tu leggi il libro dei Proverbi, quando uno esce fuori binario viene punito. Dio è a favore della punizione. È lui che ha scritto nel Vecchio Testamento occhio per occhio, dente per dente. E questa ipocrisia che c'è oggi, che non si possono dare punizione ai figli, va bene? È un'ipocrisia, è solo politica. Sono solo istituzioni che hanno degli stipendi, dei salari, lo fanno da mercenari perché loro vogliono guadagnare i soldi e credono di insegnare a tutti, ma non è mica vero, non è così. Perché se tu vai in una prigione e tu vai a investigare e tu vai a intervistare 100 carcerati, io sono stato in prigione, lo so. Guarda, 99,99 che sono dentro, è tutta gente che non ha ricevuto educazione e correzione dai genitori. Tu vai a vedere invece le famiglie che hanno dei genitori cristiani che non hanno avuto paura a dire ai figli: tu non ti droghi, questo è sbagliato, e tu non puoi diventare uno zombie della televisione, e tu non puoi guardare la pornografia all'internet perché io te lo proibisco, e tu non puoi andare in discoteca fino alle 5 del mattino perché tu sei ancora minorenne e spero che non lo fai da maggiorenne perché io te lo proibisco, e quando tu fai il compleanno non ti regalerò la macchina o la moto, ti regalo una Bibbia e ti insegnerò come leggerla. E se noi queste cose gliele insegniamo in amore quando il bambino ha 1 anno, 2 anni e 3 anni, non ci sarà bisogno di arrabbiarsi tanto. Io con i miei figli non ho grossi problemi perché i miei figli sono cresciuti, sono stati addestrati. Io ho un figlio di 9 mesi, io già gli sto insegnando le cose spirituali. Non hai bisogno di parlargli in italiano o in inglese, basta che glielo fa capire con gli abbracci, con i baci, con le carezze, con l'attenzione. I bambini vogliono attenzione 100%. Quando crescono i bambini non si allontanano. Io ho un figlio di 13 anni, si chiama Gabriele, non si droga, non fuma, non guarda pornografia, non gli interessa niente della discoteca. Lui, questo qui vuole bene a Gesù. C'ha 13 anni, a 13 anni già nel mondo sono rovinati, sono già innamorati più della discoteca che di Gesù, seguono più lo sport, la televisione, i cantanti posseduti dal diavolo, che cantano musica satanica, molti di loro, più che Gesù. Invece i nostri figli, ringraziando Gesù perché Gesù ci ha insegnato questo, non perché sono un furbo, non ho niente affatto, io sono un buono a nulla, è perché Gesù ci ha insegnato, crescono nel binario giusto perché sono stati messi nel binario giusto e io, miei figli, io posso girarmi le spalle, non ho bisogno di stare con loro, so che nella loro stanza non stanno fumando, non si stanno drogando, non stanno guardando pornografia, non stanno bestemmiando, non parlano contro Gesù. Certo, fanno degli sbagli come li faccio io, va bene? Facendo le dovute proporzioni, ma io di miei figli mi fido. Io non ho bisogno di andare in cucina e dire non mangiate la marmellata, non mangiare i bambini massimamente ubbidiscono. Quindi, e di nuovo, tutto ritorno all'addestramento. Se tu e tuo figlio lo trascuri quando c'è 1 anno, quando c'è 5 anni, quando c'è 10 anni, e che tu usi, c'è una domanda?
Sì, dopo.
Ok, dopo. Allora fammi finire di gridare, va bene?
Sì.
Se tu a tuo figlio, guarda, quando è piccolino, così come parcheggi la macchina al garage, lo vai a parcheggiare all'asilo e dice, vabbè, non posso fare a meno, tu capirai. Va bene, cresce. E lo vai a parcheggiare poi alla prima elementare, alla seconda, e dice, capirai, deve andare, sì, certo. E poi tu torni a casa e dici, sai, scusa, non ho tempo, io sono stanco, lo piazzi davanti alla televisione, dice, capirai, io mi devo riposare, ho capito. E poi dice, e poi, non so, a casa della sua camera è come un negozio di giocattoli, che dopo 2 settimane è stanco. E poi il computer, e poi l'internet, e poi arriva finalmente a 12 anni così, 13 anni, e poi cosa succede? Poi gli amici. E
Motorino.
il motorino, va bene? E poi praticamente tu questo figlio non lo conosci. Tu non conosci tuo figlio, lo conosce meglio il diavolo, lo conosce meglio gli amici fuori dalle strade. Adesso non sto dicendo che tutti voi siete così. No, però ci sono persone che sono così. Ci sono genitori che sono così, che i figli non li conoscono. I figli conoscono meglio l'internet, la televisione, i film, la musica brutta, la discoteca, l'ecstasy. Le piccole droghe, il sesso pervertito, per esempio, i bambini che già hanno fatto esperienze sbagliate, all'età sbagliata, va bene? E più che conosce i genitori, ma la colpa sì, è anche dei ragazzi che crescono, poi sono maggiorenni, è colpa loro, ma attenzione che la maggioranza della colpa è dipesa, è cominciata dai genitori, perché all'inizio i genitori non hanno amato il Signore, non hanno insegnato. Ad amare il Signore, non hanno messo la Bibbia al primo posto, non hanno cercato prima il regno di Dio e di conseguenza non hanno potuto inculcare, insegnare, addestrare i figli verso questi valori. E allora i figli crescono e devono trovare una soluzione, devono trovare dei modelli, dei ruoli, delle cose da imitare. Quindi sarà quel calciatore, sarà quella bellissima attrice con la minigonna di Hollywood, sarà Rambo che va in Vietnam e ammazza tutti. E saranno io. Io sono tanti anni che non guardo neanche più cartone dei film, perché se tu vai a Hollywood sono tutti o divorziati o pervertiti, omosessuali, e diciamo al 95%. Hanno fatto un'indagine, mi pare che il 98-99% hanno tutti matrimoni disastrati. Gloria al Signore. Quindi, che altro possiamo dire? Possiamo dire che un altro punto è che i bambini hanno bisogno di sentirsi amati. I bambini non possiamo, come detto prima, solamente avere regole, solamente questo non si può fare, quello non si può fare, perché appena gira le spalle il bambino fa delle cose sbagliate. Quindi dobbiamo dare al bambino anche la correzione, ma anche la libertà di fare le cose che lui si sente. Certo, non le cose sbagliate, anche lì dobbiamo vedere. Quindi il bambino deve sentirsi amato, capito, quindi dobbiamo diventare amici con i bambini, non dobbiamo solamente sempre insegnargli le regole, ma anche farli sentire bambini, anche che si rilassino un pochino. Poi un altro punto importante che volevo parlare, questo riguarda la religione, cioè dobbiamo stare attenti a non spingerli verso una religione. Cioè, dobbiamo far loro conoscere l'amore di Dio in Gesù e Dio mostrerà loro la via spirituale. Tutto quello che c'è bisogno è che loro facciano un contatto col Signore. E questa è la tragedia di gran parte del cristianesimo. Che si crede, molti fratelli, molte persone, oggi sono 3 miliardi di cristiani ufficiali al mondo, ma io credo che forse i cristiani veri si aggireranno sul 10%, il resto sono religiosi e si vede dei frutti. Cioè la maggior parte delle religioni oggi e dei religiosi vivono come il mondo, praticano le cose del mondo, hanno i valori del mondo e per loro Dio è una statua in chiesa la domenica oppure una cerimonia, una preghierina, un po' di incenso, e questo qui non è Gesù, questo qui è religione. Questo ricorda un po' il sistema dei farisei di quando è venuto Gesù, che erano i primi a mettere in pratica tutte le regole, va bene, però non conoscevano, quando Dio si è presentato non l'hanno neanche riconosciuto. Dice Giovanni 1, dice, è venuto a casa sua, verso 10, e i suoi non l'hanno riconosciuto. È venuto dai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto, verso 12. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato potere di diventare figli di Dio. Quindi attenzione da non spingere i nostri figli a una religione. Questo è un altro punto che tu mi chiedevi prima, come mai molti missionari hanno figli che escono dal seminato, escono molti missionari, ma anche molti cristiani. Perché si inculca ai figli una religione, un Gesù religioso. E quel Gesù non è quello vero. Gesù non è quel bel dipinto con gli occhi azzurri. Oppure preferisci, sono altri dipinti, mica tutti i dipinti sono uguali, ci sono occhi castani. C'è un Gesù per tutti i gusti. C'è il Gesù biondo, il Gesù con capelli neri, il Gesù con capelli castani, ce n'è uno per ogni parrocchia, ma quello non è Gesù. Quello è un disegno. Non si può disegnare, certo che si può disegnare, nessuno, niente di male. Noi abbiamo Bibbie illustrate, i bambini qui le leggono. Però, quando tu vai a pregare e ti metti in ginocchio, tu non pensi a Gesù, ai suoi occhi, alle sue orecchie, ai suoi capelli, al suo naso, quello non è Gesù. Per questo che nella legge di Mosè Dio ha proibito, se tu leggi Esodo capitolo 20, ha proibito di fare qualunque immagine. Perché? Perché no, Dio non voleva che la gente credesse che Dio somigliasse alle statue create dagli uomini. Ora, se tu nella tua chiesa c'hai una statua e tu vai lì e tu vedi Gesù nello spirito, chiudi gli occhi, ok, ma se tu credi che quella statua è veramente sacra di Gesù, allora è un'altra storia. E tu stai seguendo la statua e non lo spirito. Per questo che Dio ha distrutto il Tempio in Gerusalemme. E in Gerusalemme, il Tempio in Gerusalemme è l'unico edificio religioso che Dio ha mai autorizzato. Gli edifici religiosi di oggi in giro non sono autorizzati. Cioè Dio non ha mai detto fate edifici. Al contrario. Atti capitolo 7 verso 48 ha detto Dio non abita in templi fatti con le mani di uomini. Ciò vuol dire che non puoi andare in chiesa a pregare? No, vai tranquillamente, ma assicurati però di non adorare le mura. Assicuriamoci di adorare lo spirito, Gesù, sì.
Allora, come fai per mostrare ai bambini un Gesù che non è religioso? Come fai ogni giorno nella tua famiglia?
E qui dipende da come io lo vivo. Se io seguo una religione tradizionalistica, i miei figli cresceranno così. Quando arriveranno a una dozzina di 12-13 anni che la religione non basta più, loro vanno verso la droga oppure verso il materialismo. Infatti le chiese oggi, nell'Occidente, la maggior parte delle chiese sono musei praticamente. Musei e in quelle dove che non è museo, che c'è ancora qualcuno sopravvissuto, che ci sono ancora e non ci sono più ragazzi. Non trovi nella massimissima stragrande maggioranza non trovi più i giovani. Non appena il bambino non lo si può più forzare, obbligare, minacciare, vai in chiesa se no vai all'inferno e quello deve andare, appena non c'è più queste, non riesci più a minacciarlo, il bambino dice ciao, un Dio così io non lo voglio, preferisco l'ateismo, va bene? Per questo che non vedi più i figli. Quando si sposano, ecco che cominciano a mandare i figli di nuovo. Che dice, almeno gli insegnano a non rubare, non ammazzare. Cioè, praticamente abbiamo fatto del cristianesimo un'istituzione statale, sociale, contro il furto, le rapine. Cioè, una cosa che anche un ateo può insegnare. Cioè, se noi non conosciamo Gesù di persona, per esempio, se noi leggiamo Matteo capitolo 7, in Matteo 7 Gesù dice, molti verranno da me, verso 20 a 23. Molti verranno da me e mi diranno, Signore, abbiamo fatto miracoli, abbiamo cacciato demoni, profetizzato. Nel tuo nome. Quindi nel tuo nome, quindi nel nome di Gesù Cristo. Chi sono questi cristiani? Chi oggi nel nome di Cristo fa miracoli, caccia demoni? Non solo cristiani, ma cristiani abbastanza, addetti, addentrati, addentro, cristiani attivi. E Gesù gli risponde, verso 23, andatevene via da me, io non vi ho mai conosciuto. Attenzione, non ha detto andate all'inferno, ha detto andatevene da me. Io qui vedo una separazione tra la Chiesa, sì, Chiesa salvata, eccetera, però non sposa, e poi la Chiesa invece che è sposa, che sarebbe la piccola minoranza, va bene, che la vediamo per esempio in Giovanni 17, verso 3, dove dice: questo è la vita eterna, che conoscano te. Infatti vediamo quel verso che ho citato, Matteo 7, 21, 23, dice: io non vi ho mai conosciuto. In altre parole, sì, non vanno all'inferno, credono in Dio, credono in Gesù, però non conoscono Gesù, credono che Gesù sia una statua, un dipinto, un edificio. Ora, io sono un cristiano interconfessionale, va bene, sono cresciuto cattolico, sono diventato interconfessionale, perché non credo che Gesù sia cattolico o protestante. Non piace ai cattolici e non piace ai protestanti. Beh, pazienza, così non posso far contenti tutti. Io credo che Gesù ama tutte le chiese. Credo che Gesù vuole bene a tutti i cristiani. È questo che certi cristianesimi settari non lo capiscono. Penso che Gesù sia solo di qua o di là. Gesù non è né di qua e né di là. Gesù è al di sopra. Va bene? E predicando un Vangelo interconfessionale e avendo una fede sincera interconfessionale, io evangelizzo tutti, le destre e le sinistre, i comunisti e i fascisti, i protestanti e i cattolici. Gloria al Signore. Amen.
Fratello Giuseppe, voglio chiedere sulla punizione. Ci puoi parlare un po' che tipo di punizioni dobbiamo applicare ai bambini per insegnarli alcune cose? Dobbiamo mandare a leggere la Bibbia?
Guarda, le punizioni, di nuovo ripeto, il bambino non cresce per le punizioni, cresce per l'amore. Il fatto che nel mondo, il mondo non capisce queste cose. Siccome il mondo non ha l'amore di Gesù, e c'è perversione, c'è violenza, ci sono genitori indegni, c'è genitori alcolizzati che picchiano le mogli e i figli, loro dicono: proibita la violenza. Certo, sono d'accordo, però se non correggi il bambino con amore, il bambino cresce fuori binario. Infatti l'ipocrisia nel mondo, questo voglio ripetere che prima non ho spiegato bene, l'ipocrisia nel mondo dove sembra che sono tutti insegnanti, però non hanno i frutti per dimostrare le loro chiacchiere. Cioè, se tu mi dici a me di far crescere bambini così o cos'ha, quali sono i tuoi frutti? I frutti mostrano se l'albero è buono. Tu puoi essere il migliore predicatore nazista, comunista e capitalista, ma se non hai i frutti, la tua predica non vale niente. Ha detto Gesù: i frutti li conoscerete, i veri profeti da falsi profeti, i veri insegnanti da falsi insegnanti. Allora, io sono contrario alle punizioni, però a volte ci vogliono. Anche è stato Dio nella Bibbia che ha detto occhio per occhio, dente per dente. Adesso non è che qui caviamo i denti, giusto per dare un'idea che Dio non è contro. Poi è arrivato Gesù: perdonare i nemici, perdonare gli adulteri, perdonare gli omicidi. Quindi siamo a favore, siamo cristiani. Però non dobbiamo essere ipocriti, perché se tu vai in una prigione, la maggior parte, cioè vedi il mondo come ipocrita, cioè da una parte dice non puoi correggere i figli, dall'altra parte però puoi mandare i figli in prigione quando usciranno di binario, quando si drogano, quando spacciano la droga, quando guidano la macchina troppo veloce, ammazzano qualcuno, quando sono disonesti infrangono le leggi. Allora non c'è niente di male mandarli in prigione 10 anni, mandarli a prigione per tutta la loro vita, e dove vige la condanna di morte anche l'esecuzione capitale. Vedi l'ipocrisia? Quindi non puoi dare uno schiaffettino sulla mano, non puoi dare la sculacciatina, 2 o 3 colpettini sul sederino, capito? Perché? Per insegnargli che sulla finestra non si sale, siamo al 10° piano. Col gas in cucina non si scherza, col fuoco non si... Andate ad evangelizzare una casa, la madre, è successo che i bambini hanno giocato con i fiammiferi sul solaio, e 2 sono morti, o 2 o 1 sono morti?
2, sono due, stati due bruciati.
Due bambini sono morti e la madre si è suicidata per il dolore.
Sì, brutto.
Scusami, questo, se tu questi bambini qua, i genitori gli avevano detto di non fare quei giochi lì, però l'hanno fatto lo stesso. Un altro bambino si è chiuso in un frigorifero ed è morto. 2 bambini infatti così, sentiamo storie incredibili. Se questi bambini, se tu non li correggi anche con la sculacciatina, che quello lì se la ricordano, va bene? E allora i bambini, vedrai che non sentirai. I miei figli Non mi devo preoccupare dei miei figli che danno fuoco alla casa, non mi preoccupo, perché loro la punizione la prendono quando accendono il piccolo fiammifero. Capisci? Quindi, conclusione, attenzione all'ipocrisia, che non si può dare la sculacciatina, però va bene mandarla in prigione. Oggi c'è una popolazione carceraria che le prigioni esplodono. Ci sono le associazioni di protezione dei carcerati che si lamentano perché sono in tantissimi in una stanza, manca l'aria, manca lo spazio e la soluzione, loro dicono, è costruire sempre più prigioni. No! Sbagliato, ipocrisia. Non servono le prigioni. Nella Bibbia non c'erano le prigioni. Capito? Non c'erano le prigioni. Oggi un politico va al governo, ruba 2.000 miliardi, scusate, 10.000 miliardi, tranquillo. Nella Bibbia tu, se tu rubi, diventavi schiavo, andavi a lavorare per quello che tu avevi rubato. Non vedevi il perdono presidenziale perché quello fa parte del proprio partito politico. Oggi c'è l'ipocrisia che è incredibile. Quindi io sono contrario alle punizioni, ma sono contrario all'ipocrisia. Dimmi.
Fratello, se il tuo bambino di 8 anni, Andrea, ha bisogno di una punizione, cosa fai?
Guarda, io tante volte prendo le punizioni al posto dei figli, va bene? Io ho chiamato dei figli e ho detto, guarda, ti ho disobbedito 1, 2, 3 volte, adesso guarda, lo schiaffo sulla mano lo prendo io. E gli dico, tieni, colpiscimi la mano, quello non c'ha coraggio di farlo, poi insisto fin quando lo fa. Cioè gli faccio vedere l'amore di Gesù, questo non è che lo faccio tutti i giorni, lo faccio ogni tanto per dare un esempio. Poi a volte do punizioni, prendono loro a mangiare, lo vanno a mangiare in stanza e poi quando escono hanno imparato una lezione perché non gli piace mangiare da solo in stanza. Oppure stai nella tua camera 1 ora, 2 ore, 3 ore. Cioè c'è tanti modi di dare punizione. Punizione non è che deve essere sempre, la sculacciatina qui è un po' l'eccezione. Io non do molte sculacciate perché ho usato quello come esempio, non credo che vada in giro a sculacciare, niente affatto. Perché la punizione corporale non è che funziona molto, è un po' come la ruota di scorta. Quando per esempio l'altro giorno c'era la bambina di 4 anni che si era arrampicata dalla finestra, qui siamo in un edificio abbastanza alto, non posso aspettare che impara da sola, non posso aspettare che casca giù e divento come un nuovo sfracellato. Qui siamo molto in alto, se la bambina cade muore. L'ho preso e gli ho dato una sculacciata, perché non posso aspettare che mi casca giù dalla fine, perché sapeva di non fare, gliel'avevo detto, ridetto tante volte. È venuto Davide, il bambino grande, mi ha detto, guarda, era arrampicato sulla finestra. Sono andato a dare una sculacciata che non se l'è dimenticata. Da quel giorno lì sulla finestra non si è più arrampicata. Se tu lo vai a dire a certa gente, oh, non si può dare una sculacciata, certo, ma al cimitero però c'è gente che non ha dato la sculacciata e i bambini sono morti. È inutile che mi usi sempre l'esempio del padre indegno, pervertito, violento, sadico, che torturava i figli, ma quello lì, beh, metti lui in prigione veramente. Ma nella massima dei casi, i genitori non sono tutti alcolizzati, demonizzati, violentizzati, impazziti, ma di solito la gente, i genitori normali gli fa male al cuore a punire un figlio. Gloria al Signore.
Fino a che età di un bambino puoi dare la punizione corporale?
Ma io cerco di smettere il più presto possibile, perché non piace a loro, non piace a me. Io la punizione corporale non ne do molto. Più che altro una delle più grandi punizioni qui è che loro, la cosa che più loro soffrono sono le prediche. Qui. Cioè, gli predico. A volte, vedi, per esempio, io c'ho qualche figlio qui che sono come dei cavalli imbizzarriti, cavalli, sai, infuocati, che, sai, vogliono sempre non camminare, neanche trottare, vogliono galoppare. E non è sempre possibile. E allora mi arrivo e dice, guarda, c'è Andrea che ha detto una parolaccia a Gabriele. Allora, sai, noi diamo piccole punizioni per queste cose. Cioè, per esempio, quando devono uscire, non escono. E stanno a casa a fare i compiti, eccetera. E gli dico, senti, Non voglio darti punizione, ok? Di solito faccio così. Vieni qua nella mia camera, io sono lì che magari scrivo, eccetera. Siediti qua, rilassati. Quando ti sei rilassato e che hai capito che queste parolacce ai fratelli non si devono dire, tu vai, chiedi scusa e così eviti di prendere la punizione. E allora sono contenti. Di solito faccio così. Cioè, evita, fagli vedere i figli l'amore, perché se gli fai vedere solamente le punizioni, cioè, non è produttivo. Cioè, vedi, il Vecchio Testamento era il bastone di Dio, che occhio per occhio, dente per dente. È venuto Gesù, l'ha cambiato. Cioè, il Vecchio Testamento non è mai stato creato per portarci la salvezza, per indurre il regno di Dio. Il Vecchio Testamento, i 10 comandamenti, non hanno mai avuto lo scopo di redimere le anime perdute. E infatti il Vecchio Testamento non è servito per salvare nessuno. Va bene? Ma il Vecchio Testamento, i 10 comandamenti, erano solamente, come dice Paolo bene in Galati, dice, la legge era un insegnante per condurci a Cristo. Quindi le punizioni, l'occhio per occhio, dente per dente, tu uccidi, vieni ucciso, eccetera, era solo un modo per portarci a Cristo, perché il mondo non era pronto a quel tempo di ricevere Cristo. Quando è venuto Gesù, finalmente il mondo poteva capire, il mondo era semi-maturo per accettare l'amore di Gesù. Ora, le punizioni verso i figli, beh, io cerco sempre di evitare, cerco sempre di andare sull'amore di Gesù, sempre sul perdono. E quindi la punizione migliore è il perdono. Il modo migliore di punirli è perdonarli, però a volte non basta, a volte se ne approfittano, e allora lì dice, beh, senti, io ti ho perdonato uno, due, tre, adesso vedo che te ne approfitti, adesso arriva la punizione. E allora invece di mangiare, che so, il miele, mangiano senza miele, mangiano formaggio invece del miele, per modo di dire. E dipende, piccole cose così, però che sono significative.
Sì, io penso anche che questo è il motivo principale per quale i tuoi bambini ti rispettano, perché tu sei molto stretto con loro, Mark, anche se molto amorevole. Ho visto questo nei anni che ho lavorato con voi.
Sì, ed è la cosa principale è, se non vedono l'amore non funziona, perché noi non è che amiamo Dio perché ci punisce, amiamo Dio perché appunto il Vecchio Testamento, dicevo, non ha funzionato. E cosa ha funzionato? La croce, il sacrificio di Dio. Gesù, Dio che viene, ci lava i piedi. Dio che viene, va bene? E quando gli intransigenti farisei volevano lapidare la donna adultera, Gesù viene e dice no, quello che è senza peccato scaglia la prima pietra. Quindi è l'amore, come dice in Romani 2 verso 4, un verso bellissimo, dice è la the goodness of God that brings us to repentance. In italiano credo che dice è la bontà di Dio che ci porta a pentimento. Quindi noi neanche ci pentiamo. Non è che noi arriviamo a Gesù perché seguiamo i 10 comandamenti, ci vuole l'amore. Noi arriviamo a Gesù non per i 10 comandamenti. 10 comandamenti non servono a niente per arrivare a Gesù. Arriviamo a Gesù per via della croce, sacrificio di Gesù in croce. Se Gesù non ci mostrava l'amore dalla croce, noi non accetteremmo nemmeno il bastone di Dio. Invece noi accettiamo la sculacciata di Dio, cioè quando sbagliamo Dio ci punisce, no? L'accettiamo perché abbiamo capito che abbiamo a che fare con un Dio di amore. Va bene, io mio padre era uno abbastanza, cioè non aveva paura della punizione, anche le sculacciate, però mio padre aveva un sacco di amore per i suoi figli, avrebbe dato la vita 100 volte per i suoi figli, noi tutti lo sapevamo. Io non ho mai avuto problema a accettare le sue sculacciate. Poi mio padre, quando si è arrivato a una certa età, ha anche smesso. Perché lui, sì, era un tipo che la sculacciata non la risparmiava, però la faceva veramente con amore. Mio padre è un grandissimo comunista, era un cristiano comunista, un cristiano stalinista, leninista, marxista, russianista. Cioè, com'è possibile? Boh, non so. E lui, secondo lui, ci riusciva. Però un giorno ha cominciato a credere in Gesù. Dio lo benedica. Quindi noi praticamente la cosa, il segreto per far crescere i bambini è trovare il modo che vedano l'amore di Dio in noi. L'unica cosa che preserverà i nostri figli dalla droga, dal mondo, dal diavolo, dal satanismo, dalla discoteca, dalla musica satanica, dall'amore per il materialismo, dall'amore per i soldi, dai matrimoni, dai disastri matrimoniali, sarà se fanno un contatto con Gesù Cristo. che capiscono che Gesù non è una panchina della domenica mattina andare a scaldarla e cantare quattro canzoni e fare dei ritualismi. Quelle cose possono essere sincere, questi riti possono essere falsi, ipocriti, dipende da cosa. Dipende come uno si comporta quando esce dall'edificio religioso. L'edificio religioso siamo tutti bravi, ci sediamo, cantiamo, facciamo il rito e usciamo. Prendiamo la comunione e usciamo, va bene? Ma quello possiamo fare ipocritamente o sinceramente. Ipocritamente se quando usciamo siamo senza amore verso gli altri e siamo magari pieni di malignità, di sparlare. Sinceramente, se invece viviamo 7 giorni alla settimana cercando di arrivare a uno standard di amore, non è che ci riusciamo sempre, non fa niente. Dio non chiede l'impossibile, i miracoli ci stiamo attrezzando. Dio chiede solo che facciamo il passo in base alla nostra gamba, che facciamo il nostro piccolo, va bene? Quindi se riusciamo a vedere, se riusciamo a far vedere ai bambini l'amore, abbiamo risolto il problema. E le punizioni non bastano, a volte sono indispensabili per proteggerli da prigioni, da droga, dal diavolo, ma non basta, non basta. Infatti arriva a un certo punto che non servono più, non servono. Quando i miei figli crescono, punizioni corporali non esistono più. Non c'è bisogno, perché i miei figli grandi adesso hanno fatto contatto con Gesù, hanno scoperto l'amore di Dio, hanno scoperto che Dio non è una religione, una ripetizione, vai in chiesa se no vai all'inferno. No, è così, guarda, loro andranno all'inferno se tu vai così, va bene?
Sì.
E l'amore, quale moglie, quale marito è felice di un matrimonio dove ci sono solo botte, punizioni e rimproveri? Nessuno, non credo nessuno. Ma quando invece vediamo un marito che assomiglia a Gesù, che è disposto a dare la vita per la moglie e viceversa, è un matrimonio così, uno lotta e vuole e non ha bisogno della punizione per dire marito, se tu commetti adulterio Dio ti punisce, non hai bisogno di quello, perché lui non vuole farlo, non vuole ferire una moglie che è tanto amorevole, che lo ama tanto.
Grazie Dio, vero?
Amen.
Una domanda. Come puoi fare che i bambini amano uni gli altri, che non litigano tra loro?
Mm. Sì, questo è un problema. I ragazzi crescono nell'amore, crescono nella fede, però litigano abbastanza e questa è una caratteristica che avevo io, avevano i miei fratelli, io ho dei fratelli, e litigavamo spesso e i nostri bambini qui litigano anche tra di loro. E quindi cosa fare? È sempre la stessa risposta, devono crescere in Gesù, crescere nell'amore. Per esempio, litigavano molto tra di loro. Io una cosa che abbiamo imparato qui, noi abbiamo 6 bambini, abbiamo imparato per esempio a dare responsabilità. Per esempio, qui insegniamo ai bambini più piccoli a ubbidire al bambino grande. Il bambino grande che è Gabriele, lui organizza la casa, lui organizza il lavaggio dei piatti, vabbè che li fanno anche a turno organizzare, poi bisogna organizzarlo perché sia adulti che bambini aiutano a lavare i piatti, però anche i bambini sono come dei piccoli direttori, piccoli diaconi, e quindi abbiamo una lista in cucina e ci sono dei nomi, adulti e bambini, e ogni giorno c'è una persona diversa che organizza i piatti, il lavaggio dei piatti, ramazzare, lavare il pavimento, disinfettare. E ci sono i bambini che assegnano. Allora oggi anche Andrea, che abbiamo 3 bambini grandi, cioè da 8 a 13 anni, va bene, e loro già 8 anni sono responsabili, e Andrea adesso mi pare che c'ha 9 anni, quindi sui 9, e lui, suo nome è uno dei direttori, e quindi c'è il responsabile della pulizia, responsabile dei piatti, responsabile anche quando andiamo a evangelizzare. Andrea, che ha 9 anni, e lui è uno dei responsabili dell'evangelizzazione, perché lui è un grandissimo evangelizzatore. E Gabriele anche. Quindi ci sono dei bambini qui che hanno un talento grandissimo per l'evangelizzazione, e loro ci consigliamo con loro. Poi Il punto è questo, insegniamo i bambini a rispettarsi tra di loro, non è che viene sempre naturale, dobbiamo a volte intervenire e incoraggiarli in quella direzione che non viene in modo naturale. La Bibbia dice la follia è legata al cuore del fanciullo, il bastone la allontanerà da lui, quindi non dobbiamo insegnare un bambino a essere egoista, disobbediente. Io queste cose nessuno doveva impararmi, le avevo per natura, ho dovuto imparare a liberarmi da queste cose. Quindi ripeto, questo è un punto molto importante, lo voglio ripetere, noi diamo responsabilità ai bambini grandi, cioè autorità sopra quelli piccoli, che i bambini grandi in amore devono guidare i più piccoli devono imparare ad ubbidire. Se loro non imparano a ubbidire ai bambini più grandi, quindi noi prendiamo il bambino per esempio di 5 anni di rispettare quello che ne ha 7, quello di 7 rispettare quello che ne ha 9, quello di 9 rispettare quello che ne ha 13, che ne ha 10, che è Davide, quello che ha 10 rispettare quello che ne ha 13, che è Gabriele. Quindi quando Gabriele non c'è a 13 anni, Davide 10 anni, lui è responsabile dei bambini. Quando non c'è Davide, Andrea 9 anni è responsabile dei bambini. Quindi loro gli piace moltissimo questo, si sentono usati, vedono che abbiamo fede in loro. Quindi non trattarli come dei piccoli handicappati. Sono bambini, non capiscono. Sono bambini, capiscono più di noi tante cose. Noi a volte facciamo delle... Quando ci consigliamo, per esempio, e per esempio oggi ci siamo messi insieme, abbiamo parlato un po', e c'era desiderio, diverse persone, diversi di noi, volevano insegnare qualcosa sui bambini, perché molti ci hanno telefonato disperati, anche... ultimamente, che sono disperati quei figli, non sanno cosa fare, sono disperatissimi. Abbiamo fatto una riunione e c'erano i nostri bambini grandi, erano presenti, c'erano 3 bambini presenti, Gabriele, Davide e Andrea, da 9 anni a 13, e ci siamo consigliati con loro su cosa insegnare, quali erano i punti principali da toccare. E così ci siamo preparati un pochino. I bambini hanno fatto i loro suggerimenti, e suggerimenti intelligentissimi anche. Quindi, ripeto, dare responsabilità ai bambini, farli sentire responsabili. Quindi, per esempio, io quando i bambini crescono, quando faccio un lavoro particolare, per esempio riparare una porta, riparare un armadio, riparare una cosa elettronica, sistemare un cavo della luce, io chiamo i bambini, li chiamo e gli dico venite qua, vi faccio vedere come lo faccio. E infatti adesso i bambini tante cose le fanno meglio di me. I bambini, loro sanno come, alcuni bambini qua sanno come riparare una presa elettrica, sanno come riparare uno sgabello rotto per incollarlo, eccetera, sanno usare il trapano, e c'è tante altre cose, sanno usare il computer, va bene, tutti e tre i grandi usano il computer, naturalmente sotto controllo, perché il computer è anche la presenza del diavolo, se non viene usato per la gloria di Dio, solo per il Signore viene usato, qui non c'è internet libero, qui l'internet viene usato per la gloria di Gesù, non per la gloria della pornografia o cose così, non per la gloria dei videogames, che sono un'altra forma che porta a suefazione. Quindi questa è un'altra cosa, che oggi nelle scuole, esigono che i bambini abbiano l'internet, però queste scuole c'è anche molta ipocrisia lì, perché loro sanno benissimo che l'internet è pieno di pornografia, è pieno di satanismo, è pieno di politica sbagliata. Quindi in questi insegnamenti didattici c'è molta ipocrisia. Loro sanno benissimo che l'internet è una cosa pervertita. Tu non puoi andare da nessuna parte in internet senza trovare cose debosciate, degenerate, lesbianismo, omosessualità, perversioni, politica sbagliata. C'è l'internet. È la cosa che più si avvicina all'albero del bene e del male oggi, e non puoi separarli, a meno che non hai un grosso carattere cristiano, come grazie a Dio noi qui ce l'abbiamo, perché qui non è l'internet che ci guida noi, non è la televisione che non la guardiamo neanche, la televisione l'abbiamo eliminata, qui l'internet è sotto controllo, non siamo noi sotto controllo di internet. Ok, c'è stata una ragazza che abbiamo aiutato e adesso sta bene, ma lei era diventata e posseduta dal diavolo per via dell'internet, pornografia, posseduta. Va bene, che avevano dovuto ospitalizzare in un ospedale mentale perché non parlava più, non dormiva la notte per via della pornografia internet. Ci sono casi anche così. Quindi non permettiamo a Satana di entrare nella nostra famiglia e guidarci e avvelenarci, va bene, attraverso i suoi inganni internet. Quindi voglio dire, attenzione ai genitori, quando i figli vanno a scuola che li obbligano, va bene, li obbligano ad avere internet. Internet è un mostro, dovete assolutamente controllarlo, va bene, per questo che state attenti a come fate parte della società di oggi, perché è una società assolutamente anticristo. Società di oggi assomiglia alla società egiziana che buttava i bambini a coccodrilli. Oggi molti pensano che è meglio, secondo me è peggio, perché almeno gli egiziani erano onesti. Gli ipocriti di oggi, cambiando un po' la terminologia, oggi non li chiamano i coccodrilli del Nilo, li chiamano aborti, ma è peggio, perché gli egiziani hanno ucciso pochi bambini ebrei, però oggi nel mondo muoiono 50 milioni di bambini abortiti. Quindi la società in cui viviamo è assolutamente diabolica. Stiamo attenti che il diavolo oggi indossa le maschere appropriate del giorno di oggi, il diavolo parla la lingua di oggi e dobbiamo assolutamente vivere, camminare, costruire la nostra vita in modo da sviluppare un contatto con Gesù e in modo da imparare a discernere, ascoltare la sua voce, così che tutti i giorni Gesù ci può guidare nella confusione del mondo moderno, dove non è vero che non possiamo vivere per Gesù, è una bugia di Satana. Oggi si può vivere per Gesù come ieri, perché non è cambiato niente, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Sì, ci sono le macchine moderne, c'è la tecnologia, il computer, ma queste sono stupidaggini. L'importante è che la gente va all'inferno ancora e che la gente ha bisogno della salvezza di Gesù e che c'è la malvagità e che serve il Vangelo. Quello non è cambiato niente.
Fratello Giuseppe, una cosa che succede tante volte, quando un bambino arriva a 14-15 anni, a volte diventa molto ribelle verso i genitori. Cosa suggerisci a questi genitori?
Guarda, un bambino di 14-15 anni ha bisogno di essere evangelizzato come uno di 30 anni, perché un bambino che arriva a 14 anni, che non è stato addestrato nelle vie del Signore, è troppo tardi, nella maggior parte dei casi. Infatti se i genitori che sono stati lazzaroni, disubbidienti a Dio, che non hanno addestrato i figli nel modo giusto, va bene, o perché non erano cristiani, o perché se lo erano amavano di più la carriera, il mondo, il conto in banca e cambiare la macchina più che prendersi cura dei figli, e quindi hanno abortito i figli perché non li volevano, e quei pochi che hanno avuto li hanno trascurati parcheggiandole alla televisione, all'internet, all'asilo, alla scuola, eccetera, e il Signore li punirà, questi genitori. Questi genitori hanno bisogno di pentirsi. Questi genitori hanno bisogno di mettersi in ginocchio e chiedere perdono al Signore, perché quando si presenterà davanti a Dio saranno punizione. Perché la prima cosa che Gesù chiederà ai genitori fa: cosa hai fatto dei talenti che ti ho dato, che erano i tuoi figli? Al Signore non gli interessa niente quanti soldi abbiamo in banca, se abbiamo la macchina usata o se andiamo in bicicletta o se facciamo l'autostop o se camminiamo con le scarpe di moda o se camminiamo con delle scarpe rotte. Non gli interessa niente a Gesù. Gli interessa che i nostri figli non vanno nell'inferno, che non vanno nella bocca di Satana. Gli interessa che i figli crescano nella fede. Quindi cosa fare quando c'è un figlio 14-15 anni? E conosco dei casi che dei figli 14, 16, 17 anni picchiano la madre praticamente. Cosa fare? Digiunare, pregare, disperare e chiedere al Signore di perdonarti. Se lo fai con tutto il cuore, il Signore ti perdonerà e non ci saranno punizioni in cielo. Ma ci vuole un grande pentimento qui. Guarda, ti do una scrittura. Credo che sia Deuteronomio. Che nella Bibbia francese si chiama il libro di Mosè, il quinto libro di Mosè, e anche quella della Bibbia danese si chiama il quinto libro di Mosè. Nella Bibbia italiana, che adesso non ho, e anche quella in inglese, si chiama Deuteronomio. C'è un capitolo, capitolo 6. Traduco dall'inglese, abbiate pazienza, cercate di non spaccare il cappello teologico in quattro, se qualche parola è un po' diversa. Verso 5 fino al 9, dice, verso 4, ascolti Israele, il Signore, il tuo Dio, è uno. Verso 5, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua anima e la tua forza. Questo si riprende alla scrittura iniziale che ho dato, Matteo 22, 37, che Gesù ha detto Gesù che tutta la legge e tutti i profeti sono racchiusi in questa scrittura. Ama il Signore. Verso 6. E queste parole che oggi ti comando saranno nel tuo cuore. Tu le insegnerai diligentemente ai tuoi bambini. Darai queste parole quando ti siedi nella tua casa, quando cammini per la strada, quando ti vai a coricare e quando ti alzi. Le legherai come segni nella tua mano e sulla tua fronte. Verso 9. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulla tua porta. Quindi, per rispondere alla tua domanda, verso 7, le insegnerai diligentemente ai tuoi figli, parlerai ai tuoi figli della parola di Dio, quando ti siedi, quando cammini, quando vai a dormire e quando ti alzi. Guarda, oggi il cristianesimo mondiale, nella stragrande maggioranza, è in ribellione contro Dio. Non è solo il popolo di Satana. Il Signore non è preoccupato per il popolo del diavolo. Va bene, quello è la zizzania, Matteo capitolo 13, l'erbaccia cattiva è destinata al fuoco, che c'è speranza anche per loro però. Il Signore un giorno mi ha rivelato che anche la zizzania c'è speranza di salvezza. Quindi non c'è predestinazione, ok? Non c'è dottrina di predestinazione. Va bene? Perché quello che Paolo ha detto in Romani capitolo 9 di predestinazione, bisogna bilanciarlo, equilibrarlo con l'amore di Dio, che Dio è amore. Dio non ha creato nessuno destinato a bruciare, come dicono i calvinisti. Fratelli calvinisti, non vi offendete. E fratelli protestanti, per cortesia, tu eri calvinista? Tu?
Sì, sì. Prima sì.
Tu eri calvinista, no?
Sì.
Reformata, no?
Reformata.
E non voglio offendere fratelli protestanti calvinisti, ma è una dottrina falsa la predestinazione. John Calvin, Giovanni Calvino in italiano, ha insegnato che Dio ha creato alcuni per la vita eterna, infatti è scritto, i vostri nomi sono scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo, Apocalisse 13:8 e Apocalisse 17:8. Dice, i vostri libri sono scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Quindi Calvino dice, beh, a questo punto Dio ha deciso prima della fondazione del mondo chi va in cielo, chi va all'inferno. E non è così. Non è così, perché Dio sapeva già all'inizio chi si sarebbe salvato. Però, attenzione, Dio offre la salvezza anche alla zizzania, anche ai figli del diavolo. Va bene? Anche a Paolo di Tarso, che torturava e perseguitava e uccideva i cristiani. Cioè, se tutto era già definito prima della creazione, non c'era nessunissimo bisogno che Dio venisse qua a morire in croce, perché era già delineato, bastavano i 10 comandamenti e in un modo o nell'altro i loro nomi erano già scritti. Invece no, era necessario che Gesù venisse in croce per toccare il cuore dei suoi assassini, dei farisei. Quindi c'è speranza anche per i figli del male, anche per la zizzania. Perché? Perché Dio è amore. Va bene, quindi non credo, non sono d'accordo in nessun modo con Giovanni Calvino, non sono d'accordo con i calvinisti, che li amo moltissimo. Dio ama tutti, Dio ama cattolici, ortodossi, protestanti, non ci sono sette davanti a lui, tutti questi sono tutti settarismi. La Chiesa di Dio si chiama il corpo di Cristo, smettiamola che non diamo la comunione ai protestanti, che i protestanti chiamano i cattolici i figli del diavolo, che i cattolici non danno la comunione. Ti ricordi, siamo andati in una chiesa con te, non ti hanno dato la comunione una volta in Italia?
Sì.
Perché? Perché, perché tu sei cresciuto protestante.
Perché ero protestante.
Insomma, queste sono ridicolaggini. Il cattolico non dà la comunione al protestante. Il protestante che chiama il cattolico anticristo. E posso dire stupido, è troppo grosso. È una stupidaggine, sì. Va bene. Cioè, non vedo l'amore di Gesù, amato i farisei, amato le prostitute, amato i giudei, amato i gentili, amato i romani, amato chi la crocifisse. Smettiamo, Dio ama tutto. Meglio che chiudo qua, guarda. Senti, torno appunto a Deuteronomo 6. Ok, torniamo al punto. Allora, verso 7. Insegnerai questi comandamenti diligentemente ai tuoi figli sempre. Mattino, la sera, pomeriggio, di notte, quando, sempre. Ora, se noi non facciamo questo, il bambino, mi rifaccio la tua domanda, arriverà a 15 anni, 14 anni, 13 anni, 12 anni, quando vuoi, e il bambino è fuori binario. I bambini oggi a 11 anni fumano, a 12 anni si drogano, a 13 anni hanno sesso, a 15 anni sono già lesbiche, omosessuali, eccetera. Perché? Perché i genitori in ribellione contro a Dio, e Dio avrà misericordia degli atei, ma i cristiani ci sarà il bastone a aspettarli, se non si pentono. Perché dice in Luca capitolo 12, chi non conosceva, il servo che non conosceva la volontà del suo Signore, sarà battuto con poche battiture, se ha fatto cose sbagliate. Ma quello che ha fatto cose sbagliate, che conosceva la volontà del Signore, sarà battuto con molte battiture e assegnerà la sua parte con gli infedeli. Va bene? Quindi, se noi siamo cristiani, credenti e disubbidienti, questa è una chiamata a pentimento. Non aspettate neanche che finisce questa registrazione, mettiamoci in ginocchio chi è colpevole di questo e chiede a Gesù in questo momento la liberazione da spirito di pigrizia, spirito di disubbidienza, spirito di ribellione, perché davanti al Signore dobbiamo pagare un prezzo. Il Signore ci potrà dire: non ti ho mai conosciuto, vattene da me. Non dice all'inferno, però senz'altro fuori dalla sposa. Non dice all'inferno. No. Ma fuori dalla sposa. La sposa di Cristo è quella che dà il suo sangue, la sua vita, i suoi figli, i suoi soldi, il suo tempo, il suo presente e il suo futuro, tutto a Gesù. Il suo Isacco. Ma oggi ci sono credenti che non solo non danno l'Isacco, cioè la cosa migliore, ma non più di 2 monete alla settimana in chiesa. Sa quanto vale oggi Gesù? 2 monete. Il prezzo di un cappuccino. Gesù vale meno di un cappuccino oggi per certi credenti. La decima? Ma quale decima? Una monetina. Gloria al Signore.
Allora, dicevi che la soluzione per un bambino ribelle è di evangelizzarli?
L'evangelizzazione sì, è la soluzione. Cioè, se tu c'hai un figlio di 13 anni o c'è un figlio che non è addestrato fino adesso, pentiti, digiuna, prega, strappati i capelli se vuoi, strappati i vestiti, come diceva il Vecchio Testamento, sto parlando in modo figurato ovviamente, ma puoi anche fare, il Vecchio Testamento si strappano i vestiti, ma non sono simboli che uso, quindi per favore non mi telefonate e dire tu sei impazzito, i vestiti costano troppo e non possiamo permetterci di strapparli. Quel che sto cercando di dire è pentirsi, perché se tu non ti penti, va bene, se tu non ti penti, il Signore non ti risponde alla preghiera, devi cambiare. C'è un bambino di 15 anni, devi evangelizzarlo, ma tu non puoi evangelizzarlo. Tu non sei in grado di evangelizzarlo, se tu prima non lasci che Gesù evangelizzi te. Se tu non ti penti tu, se tu non ti apri il tuo cuore a Gesù, e anche se sei, oggi una tragedia del cristianesimo è che la maggior parte dei credenti, per varie dottrine, Efesini 4:14 dice seguono ogni vento di dottrina, se ogni chiesa c'è una dottrina diversa, non pregano per ricevere la potenza dello Spirito Santo. No, perché? Perché ogni chiesa riceve lo Spirito Santo in modo diverso. Chi lo riceve alla nascita, chi lo riceve dopo una settimana, chi lo riceve dopo mesi, chi lo riceve a 8 anni, chi lo riceve a 12 anni. Ognuno ha una dottrina diversa. E la maggior parte di questi, tristamente, non hanno lo Spirito Santo. Va bene? Senza lo Spirito Santo non puoi evangelizzare i tuoi figli.
E come si riceve lo Spirito Santo?
Come si diceva lo Spirito Santo? Luca 11, dal 9 al 13, dice basta chiedere. Luca 11, 9 al 13, basta chiederlo. Ma lo puoi chiedere quanto ti pare e non lo ricevi.
Allora?
E allora? costa lo Spirito Santo. Costa. C'è un prezzo.
E qual è il prezzo?
Adesso ti dico il prezzo. Andiamo nel negozio a comprarlo. Sai che c'è un negozio che vende Spirito Santo?
Magari, sarebbe così facile.
Ma veramente, è scritto nella Bibbia. Vieni, vai a Apocalisse 3 e ti faccio vedere dove c'è un negozio e che lo vendono. Sai, dov'è? Apocalisse 3? Tu credi che scherzo, vero? Guarda. Verso 14. Alla chiesa dell'angelo di Laodicea scrivi. Queste cose dice l'Amen, il fedele, il veritiero, cioè Gesù Cristo. Conosco le tue opere, non sei né caldo né freddo. Verso 16. Poiché non sei né caldo né freddo, ti vomiterò dalla mia bocca. 17. Poiché tu dici, sono ricco, sono arricchito, non mi serve niente. E tu non sai che sei povero, miserabile, cieco e nudo. Verso 18. Ecco il negozio dove vendono lo Spirito Santo. Io ti consiglio di comprare da me oro raffinato nel fuoco affinché tu possa arricchire e vestiti bianchi affinché tu possa essere vestito e la tua vergogna non si veda e che tu possa ungerti gli occhi con collirio affinché tu possa vedere. Qui Gesù vende. Gesù è un venditore, sai? Qui dice, ti consiglio di comprare da me oro raffinato. È come... cosa vuol dire qua? Vuol dire che tu non puoi ricevere lo Spirito Santo se non paghi. Guarda, gratis non c'è niente. Ti ricordi, è stato ieri che ti ho chiesto questo?
Sì, ieri sera.
Cos'è che ti ho detto?
Hai chiesto, c'è qualcosa che è gratis nel mondo?
E tu cosa mi hai detto?
Io ho detto, sì, la salvezza. E Gesù è morto per noi. La salvezza è gratis.
E ti ho detto?
Non è vero.
Ho sbagliato. Non è vero che la salvezza è gratis. Chi l'ha detto che è gratis? Tu dici che è gratis?
No, sono stato io che ho detto che è gratis.
No, perché la salvezza è gratis?
È perché Gesù ha pagato.
Tu quanto hai pagato per la tua salvezza?
Niente.
Sì, ma perché? Perché non hai pagato niente?
Perché ha pagato un altro.
Perché
per
c'è
me.
Un altro che ha pagato. Sì. Cioè c'era un conto da pagare.
Sì.
Dio ha detto, il giorno che mangiate questo frutto morrete. Quindi c'è un conto di morte.
Sì.
L'hai pagato tu?
No. Io no.
Allora è gratis?
No, l'ha pagato un altro.
L'ha
per
pagato
me.
Un altro. Quindi non è vero che la salvezza è gratis. È gratis per noi,
sì.
Disgraziatoni, che non potevamo fare altrimenti. Non è importanza quante candeline accendavamo, non è importanza cosa facevamo. Se un altro non veniva a pagare il prezzo, ecco un altro motivo che Gesù di morire in croce, i 10 comandamenti non bastavano.
Grazie Gesù.
Gesù non è sufficiente credere in Gesù. Per essere salvati. È necessario che Gesù moriva. Perché se Gesù non moriva, non poteva pagare il prezzo al nostro posto. È necessario che Gesù morisse. Perché se non moriva, noi dovevamo morire noi. E invece adesso non moriremo più. Va bene? No, non possiamo più morire adesso, perché siamo rinati dentro. E quindi per noi, quando si dice, sai, questo mondo è scientifico, virgolette, che poi questo mondo, la scienza non sa neanche cos'è, che questo, la scienza del mondo dice, uno muore, non è mica vero che muore, o va all'inferno o va in paradiso, non muore, nessuno, non muore niente. Semplicemente il tuo spirito esce da questo appartamento, corpo umano, ed entra in una prigione, inferno, o aria condizionata, albergo 5 stellette, anzi no 5 stellette, tutte le stelle del firmamento, va bene? Quindi guarda, se tu vuoi ricevere lo Spirito Santo, devi pagare. Quanto costa lo Spirito Santo? Tu mi puoi dire quanto costa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo, adesso ti faccio dei, sai, tu al ristorante c'è il menù, ogni cosa c'è un prezzo, no? Lo Spirito Santo c'è un prezzo. C'è molta gente che ha pregato lo Spirito Santo e non ha ricevuto niente. Perché? Perché non ha voluto pagare. Cosa si paga? Il nostro egoismo, la nostra disubbidienza, la nostra ribellione, la nostra mancanza di dare tutto a Gesù. Si dice che Abramo ha ricevuto gratis per fede, non è mica vero. Ha dovuto pagare suo figlio sul sacrificio, ha offerto Isacco. Ah, ma non è morto, ma mica perché Abramo non l'ha dato. Il coltello era sulla sua gola. È stato solo perché Dio ha fatto un'eccezione, ha detto ok, ho capito tutto, non ucciderlo. Ma non è che Dio sempre però salva Isacco. i cristiani che sono morti sulle croci, sbranati da leoni nelle arene, i martiri che hanno dato la vita nel corso di 19 secoli di persecuzioni, i martiri cristiani che vengono uccisi in questo momento, ci sono cristiani che vengono uccisi in Sudan, in Cina, in Vietnam, in Indonesia, perseguitati, eccetera, stanno pagando. Non è che Dio sempre salva Isacco. A volte, anzi di solito, Dio permette. Infatti, l'Isacco di Abramo è stato salvato, ma l'Isacco di Dio no. Dio, suo Isacco, cioè Gesù Cristo, non ha potuto salvarlo. Come ha detto i farisei, ha salvato altri, se stesso non può salvare. Gesù, che ha salvato altri, non ha potuto salvare se stesso, perché c'era un debito da pagare. Debito di chi? Tu e mio. Quindi, conclusione, andiamo al punto qui. Come si diceva lo Spirito Santo? Bisogna pagare il nostro egoismo, la nostra, innanzitutto, attenzione, questa è una parola importantissima, la nostra disobbedienza. Se tu ti svegli domani mattina e invece di pensare cos'è che Dio vuole da me oggi, ma pensi cos'è che il mondo vuole da me. Se tu ti svegli e dici come posso fare i miei interessi oggi, invece di dire quali sono gli interessi di Dio oggi. Se tu ti svegli domattina e dici cosa io voglio fare oggi, invece cos'è che Dio vuole che faccia? E allora tu sei disobbediente. Se tu vai a lavorare nella tua fabbrica, nel tuo ufficio e dici ah, lavorerò in questa fabbrica, in questo ufficio, immagazzinerò, guadagnerò soldi, darò a Dio il meno possibile, magari una moneta a settimana, non parliamo di decima, qui. Una monetina, perché sai, è già troppo. Mica siamo sotto la legge. E vai a lavorare in una fabbrica, in un posto, e non usi quel lavoro, quello stipendio, quella tua vita per la gloria di Dio, tu sei disobbediente. Tu non stai cercando prima il regno di Dio. Quindi non ti meravigliare se ci saranno divorzi, ci saranno incidenti, ci saranno problemi, malattie senza guarigioni, eccetera. Non stai mettendo Gesù al primo posto. Perché per ricevere tutte queste cose che i pagani si preoccupano, Matteo capitolo 6 dice, non vi preoccupate del mangiare, del vestire, del bere, di tutto questo, i pagani si preoccupano, ma cercate prima il regno di Dio, tutte queste cose saranno sopraggiunte, c'è un prezzo da pagare. Cercare prima il regno di Dio, anche la guarigione, che è per grazia, ma la grazia non è gratis, la grazia costa. Non euro, non dollari, quella immondizia per Dio, ma costa la nostra disobbedienza. Dobbiamo pagare, dare a Dio, Dio, questa disobbedienza ai piedi della croce. La mia ribellione ai piedi della croce. Quando paghi questo prezzo, Dio ti dà lo Spirito Santo. Allora puoi andare da Luca, è un negozio spirituale, sai, via Luca numero 11, appartamento numero 9, sono 9, 10, 11, 12, 13, sono 5 appartamenti. Quindi Luca, capitolo 11, dal verso 9 al 13. Diciamo, via Luca, via San Luca, numero 11, ok, palazzina 11, appartamento 9 al 13, e lì trovi, lì quel negozio ti dà lo Spirito Santo. Prima però devi pagare questi peccati, a dove? Scaricarli ai piedi della croce. Come dice un bellissimo libro, che ha scritto John Bunyan, uno che è in prigione l'ha scritto. John Bunyan ha scritto Il progresso del pellegrino. Progresso del pellegrino, bellissimo. Andate in una libreria, non so se c'erano librerie cattoliche o protestanti, ma cercatelo, andate tutte e due e lo trovate. E si chiama Il progresso del pellegrino. A proposito, parentesi, quando andate in queste librerie, non importa andare cattolico o protestante, andate, io vado da tutte e due, quello che trovo di meglio prendo. Armatevi di libri cristiani, così che i vostri figli, quando vanno a dormire la sera, che hanno la piccola abajur, la piccola luce vicino al letto, allungano la mano e trovano, c'è un mucchio di libri cristiani, prendono uno e si addormentano con la Bibbia, con un libro cristiano. I miei figli fanno così. C'hanno anche adesso l'MP3, l'MP4, c'hanno questi marchi ingegni che abbiamo memorizzato dentro tutti la Bibbia, audio, tante cose. Cioè, qui nella nostra casa cerchiamo di nuotare nella parola, nella Bibbia. Gloria al Signore. Quindi, è importante che nella vostra casa non ci sia un'atmosfera del diavolo, cioè musica del diavolo, televisione del diavolo, computer del diavolo, eccetera, ma che ci sia musica cristiana, Bibbia di Dio, libri cristiani, se vi può aiutare, noi abbiamo qui, abbiamo dei CD, abbiamo dei DVD. Angela, cosa abbiamo qui?
Abbiamo
che
tanti
mandare?
Materiali per bambini, anche video, anche audio, libri per adulti, abbiamo di tutto.
Libri? Che libri abbiamo?
Sì, abbiamo libri per bambini.
In italiano? No. No, aspetta.
In inglese abbiamo...
Qui siamo in Italia adesso.
Okay.
Lo so che qui siamo in Est Europa. anche se siamo un gruppetto piccolo, abbiamo produzione in rumeno, in inglese, in italiano. Anche danese qualcosa. Ma in italiano cosa abbiamo?
Soprattutto video e audio abbiamo.
Ok, abbiamo dei, sì, abbiamo dei film di Gesù, abbiamo anche dei film speciali sul tempo della fine, sul marchio della bestia, sull'anticristo che viene, su tutti i trucchi che il diavolo sta facendo oggi nel mondo, eccetera, eccetera. Quindi scrivete e noi vi mandiamo. Cosa vi mandiamo? CD, DVD? Quindi mandate e Dio vi benedica. Se qualcuno non può ricambiare con un'offerta... non fa niente, voi scrivete, dice, guarda, basta che questo mese non c'è un'offerta, no? Lo mandiamo gratis, non vi preoccupate, tutto quello che abbiamo lo mandiamo per offerte volontarie o gratis, perché il Vangelo deve essere così, non è che se oggi tante religioni mettono un prezzo anche sulla parola di Dio, la Bibbia costa così, il CD costa così, il DVD costa cos'ha, e insomma queste qui sono stupidaggini, cioè gratuitamente Dio ci ha dato, gratuitamente dobbiamo dare, e poi per sopravvivere si passa il cappello. Infatti vogliamo incoraggiare e vogliamo cogliere l'occasione, stiamo pregando per dei fratelli che riceviamo come budget, siamo un po' bassi, la nostra spesa sono alcune migliaia di euro al mese. E stiamo pregando per una decina di fratelli e famiglie che ci mandino la decima, perché così che finanziamo i viaggi di evangelizzazione, che noi siamo qui occupati tutti i giorni, non è mica solo la domenica. Quindi stiamo pregando, chiedete al Signore, se il Signore vuole usarvi per mandarci la decima e dedicarla a noi, Dio vi benedica, noi qua non abbiamo organizzazioni, viviamo di offerte. E abbiamo pregato, il Signore ci ha mostrato di chiedere ai fratelli più vicini a noi, se ci possono, se volete pregare, e chiedere al Signore se vuole che dedicate a noi la vostra decima. Noi la promettiamo di tramutare in evangelizzazione, in anime salvate, in Vangelo predicato. Dio vi benedica.
Sì, e se volete ricevere i nostri materiali, vi do un indirizzo email e anche un numero di telefono.
Ok, vai.
Allora, il nostro indirizzo email dove potete scriverci è congesusono@libero.it. Ripeto l'indirizzo email. congesusono@libero.it. Il numero di telefono diretto qui in Romania è 0040 723 822 800.
Beh, gloria
e c'è
signora.
Un'altra ultima domanda, si
Dimmi.
Può? Una domanda un po' diversa, posso?
Eh sì, perché sennò qua moriamo di fame adesso qui.
Allora, riguardo i bambini.
Siamo in extra.
Riguardo i bambini, l'ultima domanda. Qual è l'età giusta di un bambino per cominciare l'educazione sessuale?
Sì, l'educazione sessuale è molto importante perché oggi le famiglie hanno paura a insegnare queste cose e loro lasciano che l'insegnante sia il diavolo, il mondo, e così i bambini imparano in modo pervertito e quindi imparano lesbianismo, omosessualità, specialmente oggi che il diavolo sta incoraggiando molto l'omosessualità, quindi bisogna invece insegnargli che nella Bibbia gli omosessuali venivano lapidati, quindi oggi non è più di moda, oggi è arrivato Gesù e questa punizione non c'è più, però l'omosessualità, cioè l'uomo con l'uomo, per Dio è una cosa assolutamente disgustosa, e la sodomia, oggi la chiamano gay, ma in realtà c'è niente di gay, in inglese vuol dire allegro, ma in realtà c'è niente d'allegro, è solo triste, e la Bibbia lo chiama sodomia vuol dire uomo con uomo, cioè un rapporto veramente come tra animali, no? E la Bibbia odia questo, cioè è chiaro che alcuni nascono con disfunzioni ormonali e usano questo come scusa per giustificare che non c'è niente di male, però specialmente l'omosessualità, specialmente quella maschile che è ancora peggio di quella femminile, è praticamente proibita nella Bibbia, e anche se questi sono nati con disfunzioni ormonali, ma non c'è niente di strano che nascono così, perché È un po' come quando uno nasce handicappato, un po' come quando uno nasce demente, uno nasce con disfunzioni fisiche, con un cervello che non funziona, oppure uno nasce malato, ecco. Quindi c'è chi nasce ammalato in un modo e c'è chi nasce ammalato di omosessualità. Il fatto che nasce così non è che giustifica. Cioè Hitler è nato con una tendenza cerebrale verso il genocidio, ciò non vuol dire che perché è nato così lo giustifica. Perché Stalin è nato con un cervello mostruoso, non vuol dire che questo è giustificato. Cioè dobbiamo correggere le cose, quindi quindi uno che nasce con tendenze omosessuali deve pregare e Gesù lo aiuta. Abbiamo visto casi di omosessuali liberati che si sono sposati e sono stati felici. Ora, chiuso questa parentesi, l'educazione sessuale dei figli è importante, perché quando un bambino viene mandato da solo nel mondo, che sia un asilo, che sia la scuola elementare, eccetera, già il bambino è senza protezione. Perché arriva il pedofilo, gli offre la caramellina, comincia a carezzarlo nelle parti genitali, eccetera, il bambino non sa neanche che è sbagliato. Tu leggi testimonianze di bambini che sono stati abusati sessualmente, l'omosessuale viene e gli offre una caramellina, gli offre questo, quell'altro, gli fa amicizia, comincia a carezzare. Il bambino non capisce la differenza tra la carezza che gli fa la madre, il padre, sulla testa, da quello che gli fa il pedofilo. Il pedofilo poi si sposta nelle parti genitali e il bambino praticamente non se ne accorge neanche. Sappiamo testimonianze così. Il diavolo li adesca col sorriso. Quindi, quando il bambino viene mandato nel mondo, anche all'asilo, già ci sono stati dei casi, non so se avete sentito, di insegnanti di asilo che erano dei piccoli diavoli travestiti e che con la scusa di insegnare i bambini in realtà praticavano la pedofilia su bambini di 4, 5, 6 anni, cioè una cosa che sfido che se questa gente non si pente, Dio c'ha l'inferno abbastanza caldo a aspettarli. Cioè, che non capiscono che possono rovinare psicologicamente i bambini per sempre. Ora, quando cominciare l'educazione sessuale? Siccome anche già dall'asilo possono essere già vittime del diavolo, di questi pedofili, eccetera, il problema non è solo la pedofilia, ma anche, che so, una bambina, una giovane, una adolescente di una ragazza di 13 anni già può avere rapporti sessuali completi a 14, oggi vabbè ci sono queste pillole, però anche se prende la pillola non rimane incinta, però una ragazza, i ragazzi cominciano ad avere sesso a 13-14 anni, cioè non è consigliabile perché il loro cervello è un cervello di 13 anni, non è, va bene? Quindi quando è che si comincia l'educazione sessuale? Si comincia in modo scientifico, in modo accademico, in modo scolastico. I genitori non dovete sentirvi vergognosi. Mettetevi nei panni dei vostri figli che dovranno fronteggiare un mondo orribile. Oggi si glorifica l'omosessualità, va bene? E sono perversioni. Dio non ha creato due papà e due mamme. Adamo e Adama, Evo ed Ivo, Dio non ha creato così. Il matrimonio, cioè non è giusto o sbagliato il matrimonio tra omosessuali, il matrimonio tra omosessuali non esiste, perché l'unione tra due uomini e due donne non è un matrimonio, è un'unione, va bene? È come due animali, due cavalli, due asini, come lo volete prendere? Cioè non è chiamato matrimonio in se stesso, se andiamo ad analizzare, solamente negli ultimi anni è chiamato matrimonio tra omosessuali, ma quando la parola matrimonio è nato, andate a indagare, era solo, esclusivamente, tra uomo e donna. Quindi il problema non si pone se è giusto o sbagliato matrimonio tra omosessuali, il matrimonio omosessuale non esiste, va bene? Ok. Allora, quando cominciare a educarli? Al più presto, perché se i bambini dall'asilo già possono essere vittime di questi mostri, i bambini dell'asilo già devono essere educati. I bambini dell'asilo già bisogna insegnargli, se viene una persona e ti tocca qui, ti tocca là, tu gli dici no, non lo fare, non mi piace, non lo voglio. Non mi toccare per cortesia e se puoi alzati e vai. E vallo a dire subito a qualcuno, esci dalla stanza, vai da una maestra, vai da uno e dice, senti, c'è il signore là che mi ha toccato qui. E insegnare ai bambini, noi quando andiamo al parco, i nostri bambini spesso portano il fischietto in tasca, se c'è qualcosa che non va fischiate, che a me corri dietro l'albero, di qua, se hanno il fischietto, se c'è qualcuno che li disturba loro fischiano e poi sono addestrati ad andare via, se c'è qualcosa che non va correte di qui, correte di là, tornate qui, sempre stare in gruppo, ma i nostri bambini sono addestrati, che viviamo in un mondo dove dice, Primo Pietro 5,8 dice il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Quindi non è che c'è da uscire fuori e dire guarda, io so cosa faccio, sono capace di attraversare la strada, guardo il semaforo, guardo il traffico e mi proteggo dal sesso sbagliato. Io ho la testa sulle spalle, tu non puoi dire questo. Perché abbiamo un nemico là fuori che si chiama Satana e va in giro come un leone ruggente cercando chi può divorare. Abbiamo pregato per una donna che è stata investita sulle strisce pedonali, che era in coma con il cranio fracassato. Gesù miracolosamente l'ha guarita dopo la preghiera, gloria al Signore. Ed è stata investita sulle strisce pedonali. Sulle strisce pedonali quasi uno ci uccideva, me e una sorella che si chiama Gloria, pochi giorni fa. E se non era per il fatto che eravamo in preghiera, che abbiamo fatto un salto acrobata, saremmo morti, ci sarebbe almeno distrutti. Quindi non è sufficiente che tu sia intelligente, eccetera. Il diavolo è più intelligente di te. L'unica cosa che ti può proteggere è stare in preghiera, stare sempre in vigilanza, va bene, e chiedere sempre a Gesù che ti protegge. Compreso nei sogni. Alla sera, io spero che voi, fratelli che ci ascoltate, avete l'abitudine, se non le avete, chiedete perdono al Signore, alla sera andate, quando i bambini vanno a dormire, spegnete quella droga che si chiama televisione, e no, quella eroina, droga TV, spegnetela un attimo, secondo me è stupido non buttarla via completamente. Io la mia l'ho buttata via da molti anni e da allora mi sono liberato di un altro diavolo. Perché tu vai a dormire la sera e invece di pensare alla moglie pensi alla ragazza in bikini e tu invece di pensare al marito pensi a quel grande eroe di Hollywood, che sono tutte stupidaggini, va bene? E quindi già semplice fatto che guardi la televisione hai commesso già adulterio, perché ogni ragazza che desideri, ogni uomo che desideri è già adulterio nel tuo cuore. Quindi pertanto per... I film cristiani sono a favore, noi siamo qui a casa nostra, siamo pieni di film cristiani, navighiamo nelle Bibbie, nei libri cristiani e nei film cristiani. Televisione del diavolo non la guardiamo, non guardiamo neanche le notizie, guardo solamente quattro righe, guardo solamente le notizie così di corsa su internet, e di corsa perché sono sempre depressive. Quindi, conclusione. Assicuriamoci di addestrare i bambini, quindi preparare i bambini già dall'asilo, usando il loro linguaggio, quando vanno alle elementari, aumentare il linguaggio, quindi spiegare com'è che rimane incinta una ragazza, com'è che funziona l'operazione sessuale, perché è sbagliato farla da piccoli, perché la ragazza può rimanere incinta, eccetera, eccetera.
Dicevi che alla sera è un sbaglio se non abbiamo l'abitudine di...
Sì, dicevo.
Dicevi qualcosa prima?
Sì, dicevo l'abitudine di mettere i bambini a dormire la sera. Cioè, quando i bambini vanno a dormire, è molto importante andare nella camera loro, tenersi per le mani in cerchio, se sono in piedi, se invece si sono coricati. Io preferisco come sono coricati, perché almeno mentre parlo dormono. E i bambini ogni sera mi chiamano: papà, vieni qua che stiamo per dormire. E allora andiamo di là e parliamo. Sai, io a me non mi piace predicare, io parlo, neanche mi piace pregare in modo religioso, io parlo con Dio. Cioè, io nella mia vita non ho mai pregato, lo prego Padre Nostro ogni tanto, ma Anche il Padre nostro, Gesù non ha detto quando pregate ripetete così, ha detto quando pregate, pregate così. Infatti in tutto il Nuovo Testamento nessuno, né Gesù né i discepoli nella prima chiesa ha mai ripetuto il Padre nostro. Perché? Neanche il Padre nostro, come tutte le altre preghiere, non sono da ripetere. In Matteo capitolo 6 Gesù ha detto i farisei ripetono le preghiere, ma quando voi pregate, pregate così. E ha dato al Padre nostro una preghiera modello. Non è da essere ripetuta finché alla noia ti addormenti, che poi non significa. Quando ripete una preghiera per 20 anni non significa più niente. Il Padre nostro è un modello, una roccia su cui mettersi, su cui stare e pregare. Il modo migliore di pregare non è come oggi molti religiosi pregano, in modo noioso, ripetitivo, ma come uno che conosco io pregava, un certo falegname di Nazareth. Va bene, un certo figlio di Maria, lui pregava, ha lasciato un modello, c'è un intero capitolo, c'è un intero capitolo della Bibbia e dall'inizio alla fine è Gesù che prega. E Giovanni capitolo 17, Gesù prega, lui parla, non è la preghierina, per questo che i giovani non vanno in chiesa, perché non vogliono annoiarsi. Le discoteche del diavolo oggi sono più entusiasmanti, più felici, di certe chiese, noiose e che sembrano cimiteri. Quando Gesù predicava, i discepoli dovevano sgridare i bambini che correvano da lui. Oggi invece i bambini corrono in direzione opposta dalle chiese. Perché? Perché le chiese oggi si assomigliano, molte chiese, certe chiese, assomigliano a musei, a cimiteri. Una chiesa deve assomigliare a Gesù, viva, allegra, felice. E poi nessuno può andare in chiesa, la chiesa siamo noi, nessuno può andare in chiesa, la chiesa siamo noi, solo uno può andare in chiesa, e quello è Gesù, lo Spirito Santo, perché la chiesa è nel nostro cuore, quello là, quell'altro un edificio, va bene? Quindi, conclusione, pregare con i bambini alla sera quando li mettete a dormire, alla mattina quando vi svegliate, pregare insieme per il giorno. Un migliore esercizio, sapete che c'è un esercizio fisico, chi è che ha fatto esercizi fisici, esercizi di respirazione eccetera, ci sono esercizi che fanno bene all'anima, si chiama l'esercizio delle ginocchia. Se quando ti metti in ginocchio, sai, è un esercizio fisico, cioè entra l'aria spirituale nei polmoni spirituali. Perché ti metti in ginocchio per terra, faccia a terra, se c'è un tappeto meglio, se non ce l'hai. Non l'aveva neanche Gesù. E chiudi gli occhi. Perché chiudi gli occhi? Perché dentro il Tempio di Gerusalemme, dove c'era lo Spirito Santo, nel Santissimo, c'erano due stanze, no? L'entrata e poi c'era dentro la tenda, era buia, non c'era niente. Il candelabro a sette braccia era l'entrata. Dentro, dietro la tenda, era buio. Lì c'era l'arca, dove c'era lo Spirito Santo, buio, non si vedeva niente. Devi chiudere gli occhi per vedere nello Spirito. Devi chiudere gli occhi della carne, gli occhi della mente carnale, gli occhi peccaminosi, gli occhi che ci fanno guardare cose sbagliate, le persone che ci distraggono. Sai che in certe chiese quello guarda le scarpe di quello guarda la giacca di quella là, quello guarda che brutta moglie, che bel marito, che brutto marito, che bel vestito, che brutto vestito. Ma scusami. Chiudere gli occhi quando preghiamo la mattina, tutte le mattine, e poi in silenzio pregare, lodare, poi in silenzio. Perché in silenzio? Perché Gesù vuole parlarci. Va bene, se noi siamo sempre lì a dire alleluia, 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 quando ci parla Gesù? A volte, sai, Gesù dice, sei, ascolta figliolo, voglio dirti, non mi disturbare Gesù perché ti sto pregando. Okay, quindi cerchiamo di ascoltare Gesù. Quindi se noi mettiamo bambini a dormire la sera, ci svegliamo la mattina, preghiamo con i bambini, quando a mezzogiorno ci incontriamo a mangiare, preghiamo insieme di nuovo, cioè dobbiamo sempre avere un battesimo per immergerci, battezzarci ogni giorno nella preghiera, in Gesù, nell'amore, nel cercare Gesù, deve diventare la più grande assuefazione che abbiamo. Al mattino, alla sera, e se poi a un certo punto ti innamori, non riesci, sai che il corpo umano è fatto, l'essere umano è fatto in un modo che diventa assuefatto a qualunque cosa, alle sigarette, alla droga, alla televisione, alla pornografia, alla politica, o Gesù. Quindi cerchiamo di sviluppare l'assuefazione giusta. Dio ci aiuti, e qui torniamo dove siamo cominciati. Matteo 22, verso 37. Terminiamo dove abbiamo cominciato. Ama il Signore con tutta la tua mente, l'anima e tutto il tuo cuore. E il tuo prossimo come te stesso. Il modo per amare il prossimo ce n'è solo uno. Dare la salvezza di Gesù. Non è importante se diamo soldi, vestiti, mobilifici, eccetera. Se noi non diamo la salvezza di Gesù, non lo amiamo. Cosa gli interessa al mio prossimo se tutta la vita gli ho dato questo, cose materiali, e gli ho mandato da mangiare agli africani, se vanno ancora all'inferno? Per amare il prossimo bisogna dare il Vangelo. O andiamo noi direttamente a predicarlo, o assicuriamoci che stiamo sostenendo qualcuno che lo sta predicando. Quindi dare il Vangelo al nostro prossimo. Se non diamo il Vangelo al nostro prossimo, non lo amiamo. Perché questo è quello che ha fatto Gesù ogni giorno. Dare il Vangelo ai perduti. A Dio non è che gli interessa molto. È secondario che diamo da mangiare. È secondario che diamo i vestiti. È secondario che diamo i soldi. E non mi fraintendete. Mandate pure offerte che qui servono. Ma la cosa primaria è dare Gesù. Perché Gesù... Oggi molte religioni sembrano enti sociali, sembrano organi dello Stato, aiutare la gente in modo sociale. In realtà lo scopo della Chiesa era lo stesso di Gesù, evangelizzare i perduti. Solamente due volte Gesù ha dato due hamburger al pesce, due panini col pesce ha dato a quelli che predicavano, ma prima li ha fatti aspettare 3 giorni, quando stavano per svenire gli ha dato un sandwich di pane e pesce. 2 volte in 3 anni e mezzo. Tutto il resto era cibo spirituale. Quindi, fratelli, se non ci diamo da fare evangelizzare tutto il mondo, sapete che possiamo andare in tutto il mondo? Tutto il mondo intorno a noi, la moglie, il marito, i figli, i vicini di casa, quello è il nostro mondo, e predicare il Vangelo. Amen? E il mondo da evangelizzare comincia dai nostri figli. E se noi lo faremo, se noi ci, in questo momento, chiediamo a Gesù perdono, per avere fallito i nostri figli, se non vogliamo andare davanti a Gesù un giorno e vergognarci per averli falliti, che questa è la prima domanda che ci farà, se non vogliamo fare quello, se per caso siamo tra i colpevoli, e tra di noi ce ne sono molti colpevoli, in ginocchio chiedere a Gesù di liberarci dalla nostra pigrizia, dal mettere i soldi davanti ai figli, dal mettere la carriera prima dei figli, dall'averli abortiti, perché la carriera viene prima, di averli pillolati con le pillole tutti i giorni per non rimanere incinta. Il Signore ci renderà conto. Il Signore ci ha dato un corpo per partorire, per dare ai figli, non per ucciderli con pillole. Un certo controllo va bene, però il fatto che molta gente oggi non ha figli, che poi tanto quando ha 50 anni, 60 anni, pieni di rimorsi, che si deve comprare 4 cani, 10 gatti per cercare di dare amore agli animali che non ha dato ai figli, è sbagliato. È inutile che compri il cane, che dai tutto l'amore di Dio al cane. Dice nell'Apocalisse, i cani non entreranno nel regno di Dio. Leggilo. Apocalisse 21, verso 8. Fuori sono i cani. Va bene? Quindi diamoci da fare, fratelli, diamoci da fare, perché ci troveremo davanti al Signore, ci saranno benedizioni e maledizioni, ci saranno, va bene? Ci saranno benedizioni come quelle che riceveranno, che diranno mai conosciuto, e ci saranno benedizioni per quelle che invece hanno fatto il loro dovere, e se non l'hanno fatto, se voi non avete fatto il vostro dovere, se qualcuno di noi non l'ha fatto ancora, possiamo pentirci, possiamo cambiare, possiamo cominciare oggi. Domani non viene mai domani. Viviamo sempre nell'oggi. Adesso è il momento di pentirsi e chiedere al Signore di liberarci. Se qualcuno ha bisogno di liberarsi, qualche spirito del diavolo, qualche spirito di paura, qualche spirito di egoismo, che siamo sempre a preoccuparsi che abbiamo troppi soldi o troppi debiti e il Signore non gli interessa in uno o nell'altro, però se lo seguiamo e mettiamo al primo posto, si prende la cura anche dei debiti. Magari vendendo qualcosa, eh? Io conosco persone che hanno 10 case e si lamentano che il business va male. Venditi 5 case. Conosco persone che hanno 2 case, però gli affari vanno male. Pregate per le nostre finanze. Comincia a venderti una casa. E comincia a dare un po' di quei soldi a qualche fratello della tua chiesa, se ce l'hai. E se non c'è la chiesa, magari un vicino di casa, magari una vedova con 4 figli, o un paio di fratelli che magari hanno ha bisogno. Va bene? Quindi anche questo è un preghiere sbagliate. Preghiere che Gesù ti benedice finanziariamente, che tu c'hai già più di tanti altri, preghiere sbagliata. Non è il momento di pregare che Dio ti dà più soldi, è il momento di vendere quello che hai. Non presentate davanti a Dio lasciando alle spalle 3 case, 4 case, 5 case, 6 case. Vendile, come dice nella Bibbia, Atti capitolo 2, verso 44 e 45, e capitolo 5, verso 32 e 34. Venderle, vendere, fratelli. Non lasciamo che queste ricchezze ci facciano affondare come un Titanic. Gloria al Signore. Quindi, i figli si guidano con l'esempio. Va bene? E il Signore ce ne renderà conto. Il Signore, dovremmo rendere conto al Signore. Però se lo faremo, in quel giorno Gesù ci dirà: ben fatto, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel molto, sei stato fedele nel poco, ti porrò sopra molto. Ben fatto, servo. Matteo 25, 23. Ben fatto, servo fedele. Sei stato fedele nel poco, coi tuoi talenti, è la parola dei talenti, io ti porrò sopra molto. Quindi la volontà del Signore non è difficile. Il diavolo dice che è difficile, è impossibile. No, invece è difficile seguire il diavolo, è difficile seguire il mondo, è difficile fare una vita egoista. Io ho smesso di ho cominciato a lavorare presto, avevo 9 anni fino a 25 anni, va bene? Ho lavorato per 15-16 anni, ininterrottamente. A 25 anni mi sono dedicato a Gesù. Da 37 anni sono passati ormai, non ho più lavorato per un salario. Da 37 anni non ho mai avuto un debito. Vivo di offerte, passo il cappello, c'è qualcuno che ci manda la decima mensile. Viviamo così. Confidiamo nel Signore. E anche voi potete farlo. Non è che devi vivere 37 anni per il Signore. Ma puoi cominciare oggi. Non è che devi andare in India, Sud America, come ho fatto io. Poi il tuo campo di missione è lì dove sei, la tua famiglia, tua moglie, tuo marito, tuo figlio, i tuoi vicini, i tuoi compagni di casa. Se sei in ospedale, i tuoi compagni di letto. Sono stato in ospedale che stavo morendo in Polonia e io evangelizzavo la gente vicino a me. E mi ricordo che pregavo, dice: Gesù, se muoio vengo in cielo, gloria al Signore, sono contento. Amen. Quindi Dio ci aiuti a essere fedeli con i nostri figli. E in quel giorno Gesù ci darà un bel bacio sulla fronte e ci dirà: bravo, non hai fatto molto, ma sei stato fedele nel poco. Entra nella gioia del tuo Signore. Amen.
Alleluia.
Gloria al Signore.
Amen. Grazie, fratello Giuseppe. Dio ti benedica.
Amen. Grazie, Gesù. Vi voglio bene, fratelli. Scriveteci. Scriveteci, vi mandiamo dei CD. Va bene? Dio vi benedica. Gloria al Signore. Alleluia.